Eccoci qua. Allora, oggi è venerdì 3 maggio, facciamo la presentazione siti, ok? Quindi abbiamo circa, diciamo, 10-12 minuti. Andrea conserva i file del tuo autoritratto e della e dello shed. Lo shed lo vediamo tutto alla fine di tutti e tre. Allora, prego Ilaria.
Allora, vado sul mio.
Sì, vai da qua. Ho già aperto quello, ok.
Non scende il mouse, basta,
dovrebbe scendere, no?
Era del naso,
eccolo, ecco. Mi prendo un po' più prima. Se mi dai il mousepad forse è meglio, perché slitta un sacco. No, allora facciamo un foglio di carta. Ok, vai, vai, okay. Vai.
Allora, questo è il mio sito.
Sì.
Passiamo dalla pagina principale, cioè la home, dove è indicato il corso dedicato a, cioè il sito web dedicato a questo corso.
Gaetano, mi prendi il microfono, per favore?
Di Information Technology, facendo il notaggio. Poi è suddiviso in 6 pagine principali.
Sì.
La seconda è il profilo.
Sì.
Dove praticamente sono indicati i dati personali, luogo di nascita, che scuola ho frequentato e che facoltà sto frequentando. In più ho aggiunto che l'anno scorso ho seguito il corso di laboratorio 4 con il professor Antonio Saggio e ho messo il collegamento al corso con il link. Chi vuole guardare lo può andare a vedere. Poi,
e al corso o al tuo blog?
No, al corso proprio, così uno dà una vista generale.
Sì, io metterei anche il tuo blog al tuo lavoro, perché c'è una volta, ti sembra un'indicazione pertinente, metterei anche quello.
Va bene. Poi la terza pagina riguarda gli aerei di bordo, dove sono indicate tutte quante le lezioni e ogni collegamento rimanda a degli appunti ampliati con i due libri. Scritti sempre dal professore, ha chiesto la modernità e l'altro libro.
L'introduzione alla rivoluzione informatica in architettura.
La quarta pagina invece raggruppa i vari approfondimenti, sia personali che riguardanti le richieste del professore. Partiamo dall'autoritratto richiesto per oggi.
Sì.
Non si vede.
Ci vorrà un pochettino.
Ok. Allora, principalmente in questo autoritratto ho voluto rappresentare il collegamento che per me c'è tra le arterie principali del nostro corpo che portano il sangue al cervello, quindi ci permettono di vivere, di dare movimento, sì. E l'altra parte sono praticamente le vie, le strade, principalmente sono rappresentate da dei flussi di qualsiasi genere, tutti tra loro comunque importanti. Quindi praticamente nella nostra online queste vie sono in stato di degrado, quindi andrebbero riqualificate per dare maggiore vita al contesto.
Vabbè, questo pensavo che fosse quella, quella più già legata. No, pensavo che fosse già pronto, invece. No, vabbè, lascia perdere, non fa niente. Pensavo che fosse facile. Pensavo che fosse quelli già legati, non ti preoccupare.
Quindi la relazione sta proprio nei flussi, sia sanguigni che quelli della popolazione, che devono avere queste strade e molte attività, senza una sorta di mixite tra spazi verdi, attività commerciali e le infrastrutture con la tecnologia. Infatti sia l'essere umano che il territorio sono invece in questa epoca dalla tecnologia, per questo c'è uno sfondo molto tecnologico. Il libro che ho scelto come...
Ci fai vedere qualcuno dei tuoi diari di bordo? Perché tu hai detto che fa uno o due, come per capire, uno solo anche, per capire come hai fatto la questione. Uno che ti sembra carino, che ti sembra riuscito.
Questo del computer.
Quindi diciamo, intanto che si carica, tu quindi hai imparato per la prima volta... per la prima volta a fare...
Non ero in grado,
quindi adesso sei all'interno anche della tecnologia web, hai imparato abbastanza, hai capito sostanzialmente come farlo. Qui ho scelto anche immagini nuove, in poche parole. Quindi è abbastanza diffuso nel tuo caso, è proprio un vero e proprio appunto della lezione.
Diciamo che così mi rimangono anche
i concetti,
le cose.
Certo.
In vista poi
della parte finale, quindi l'hai fatta, vabbè, questo qua che ha fatto questo? Ha perso la connessione? È vero che ha perso la connessione?
Sì.
Aspetta che la rimetto, sperando che non ci tradisca. Scritto giusto, no? Come un saggio? Ok, la ripresa. Bene, ok. Quindi ce lo guarderemo. Quindi questo del computer è quello più carino, secondo te, che c'ha più... Perché ha immagini nuove, eccetera. Bene, torniamo indietro.
Poi il libro che ho scelto per fare la recensione... È Plasma Work,
d'accordo,
dalle geometrie topologiche e Landscape Urbanism, di Maria Benedetta Bonafede.
Sì.
Praticamente questo libro, diciamo che si incentra principalmente su questo studio molto giovane, lo studio Plasma, e sono tre architetti, di cui una si chiama Ulla,
che ha
uno studio in Italia, nelle Dolomiti. Quindi questa è la particolarità, che loro sono tre architetti in uno studio, ma lavorano separatamente.
Sì.
Cioè, lei in Italia e gli altri due in Cina. Però, diciamo, hanno questa interconnessione tramite il web.
Sì.
Infatti, loro lavorano tutto quanto sulle superfici parametriche.
Esatto.
Un altro tema, allora, affine, portano avanti il pensiero di Peter Eichmann, ovvero sulle superfici topologiche. Infatti tutti i loro, lavori, questa è la copertina, e questo, è il loro lavoro maggiore dal punto di vista dell'urbanistica, dell'landscape.
Certo.
Fatto in Cina per l'Expo del 2011. Come stavo dicendo, loro si portano avanti il pensiero di Peter Eichmann sulle superfici topologiche. Il maggiore esempio, quindi, è questo proprio progetto. Dove praticamente si può notare questa, fusione tra la progettazione architettonica urbanistica e il territorio. Partendo, il progetto inizia da questi 12, ingressi che si diramano a raggiera, poi si riuniscono tutti su un unico percorso centrale che sovrasta la strada ad alta percorrenza e arriva fino alla parte, sul fiume, dove, nasce questo edificio proprio come se uscisse dal terreno.
Certo.
Qua ci sono altri comunque percorsi,
possiamo
vedere le illuminazioni anche serali. La cosa che mi ha colpito ancora di più è la serra bioclimatica, che si sviluppa proprio come fosse un elemento galleggiante tra il terreno, questa parte qua, e questa è in pianta, soprattutto il terreno, e questo è l'edificio. Questo è per quanto riguarda un lavoro fatto in Cina. Invece in Italia loro lavorano molto nel territorio delle Dolomiti. Un esempio è questo hotel, Strada Hotel, a Sesto, nel 2005. Qui è possibile praticamente, il loro volume, il volume di questo edificio l'hanno sviluppato come estrudendo le curve di livello del territorio, quindi c'è proprio un continuo tra paesaggio e edificio architettonico. Alla fine il mio pensiero che ho scritto è, leggendo questo libro, comunque è come se si facesse un viaggio tra l'Italia e la Cina. Molto interessante, e che dà al lettore nuove conoscenze e nuovi sviluppi personali comunque. E la cosa che mi è rimasta molto impressa è che architetti di questo genere, abbiano anche uno studio comunque in Italia, che non ce ne sono in molti,
Certo, anche se l'Alto Adige. Gaetano ci è andato a trovarli in una bufera di neve, mi è andato, è stato un paio di giorni. Avevi visto anche lo Strato Hotel tu, o non era realizzato ancora? Sì, era realizzato.
Sì, lo Strato Hotel era realizzato, anche da appena realizzata la casa
Sì, diciamo. Bella anche quella. Sono anche descritti queste qua nel libro, penso che erano troppe.
Ma no, certo, perfetto.
Invece il concept, sì, la pagina della online. Quindi da questa, avendo letto il libro, e dalla mia passione comunque personale per gli spazi verdi, ho trovato nell'ultimo capitolo di questo fascicolo, diciamo, un paragrafo che ha scritto lei e che viene citato nel libro, riguardante la On Nature. Praticamente in questo saggio viene, in questo articolo, diciamo, si evidenzia il rapporto tra natura e information technology, ovvero in cinque punti, diciamo, principalmente si pone il rapporto tra l'industria, diciamo, post-industriale, che ha usato tutte le risorse della natura. Ora sta invece all'industria dell'informazione a cercare nuovi metodi per creare sistemi di produzione con questa la materia prima, la natura.
Da ciò discende un primissimo idea di cose.
Sì, ok. Come, diciamo, facendo un giro tra la mappa posta sul sito del professore, ho individuato questo tratto, sì, il numero 8, adiacente alla metro Ponte Mammolo. Sono rimasta colpita dal distacco, cioè questa strada, diciamo, è via Vanuto Liatti ed è composta da due carreggiate a senso alternato con due corsie per lato. Al centro invece è disposta un'isola dove per fino a un tratto è un'isola verde in stato di degrado, e a un certo punto si può notare da qua, il distacco proprio, incomincia diciamo un parcheggio che in teoria su Google dice che indica un parcheggio, però per me è abusivo. Cioè non lo vedo molto, anche perché adiacente alla stazione c'è un parcheggio proprio delimitato dell'ADA che è usufruibile dagli utenti che hanno comunque l'abbonamento. Quindi questa cosa mi ha spinto a pensare che sì, la gente, diciamo, è pigra e preferisce prendere il mezzo proprio per arrivare alla stazione, e anche forse, diciamo, che il servizio pubblico su gomma sia un po' scadente. Quindi cercando su internet ho trovato un riferimento che si trova a San Francisco, diciamo, dello studio Pelli Clay Architects. L'idea principalmente è quella di sfruttare questo tratto come andando a creare una sorta di layer tra i vari, diciamo, piani, dove si ha una stazione a piano interrato con il tram e con gli autobus, e nei piani superiori comunque dell'attività per la popolazione, e nell'ultimo piano andare ad
la passeggiata verde.
Sì, a tenere comunque il verde, che è molto importante secondo, cioè, per me. Queste sono le foto dell'edificio. E ho messo anche il link.
Questo non è realizzato?
Sì, si è realizzato.
Caspita!
Sì, soltanto che ho scoperto.
Io sono stato un sacco di volte, due volte a San Francisco.
È chiuso. Oh. Perché praticamente hanno trovato una crepa su una trave e l'hanno chiuso da un anno. Perché è aperto l'anno scorso, l'hanno aperto.
Aperto e
subito. Sì.
Vabbè, lo riapriranno.
Sì, se è scritto finta ne dovrebbe riaprire a breve. Quindi, no, è una cosa molto...
molto importante. Tu la conoscevi questa, Gaetano?
Qua c'è anche...
bella presa, interessante. Io non devo dire, pur essendo stato, non l'avevo minimamente individuale. C'era sfuggita, brava, grazie, un bel contributo. Un bel contributo. Allora, abbiamo visto questo, abbiamo visto che ci manca. Ci manca qualcosa? Diciamo dei tuoi... questa è la pagina dedicata...
Sì, è dello studio, mi fanno tutti gli altri progetti.
Pelli sarà il vecchio Cesar Pelli, probabilmente. Ah, lei è la Clark. Io lei la conosco, l'ho conosciuta adesso che mi viene in mente. La Clark, lei è una donna, Clark. Lei è una donna, Clark. Sì, beh, interessante, grazie, è una bella... Pelli è un architetto, diciamo, leggermente magniloquente, infatti qua si vede, no, in questo
sì,
tipo di cose. Sì,
cosa.
Sì, ed è, diciamo, un architetto che opera fin dagli anni 70, non ha proprio quel, diciamo, quel touch contemporaneo, e qua si vede, però certo è un'opera veramente interessante, un po' importante, poi diciamo, un grande contributo tuo, grazie. Senti, c'è qualche altra cosa che tu ci vuoi dire?
Il concorso descende insieme alle ragazze.
Sì, e poi quello lo vediamo dopo. Tutti insieme, venite tutti e tre insieme. Allora, chi abbiamo detto che viene? Dopo avevo chiamato tutti. Un applausino glielo facciamo, così riscaldiamo l'ambiente. Magari è una delle prime presentazioni pubbliche. Fatelo voi. Ok. E lei è Ilaria Antiri. Sei riuscita a salvare l'autoritratto? Perfetto. Allora, veniamo a te. Vieni. Tu sei Priscilla Antinori. Ecco Priscilla. Allora, comincia a raccontarci, allora, tanto che lui si carica.
No, la pagina è così, perché è molto semplice. È un linguaggio molto...
Va bene, è un linguaggio.
Allora, la mia pagina è costituita da quattro componenti. Abbiamo la home, che mm-hmm. manda comunque all'inizio.
Ti sei messa il maglione bianco apposta? Sei tutta, diciamo, in coerente. Ok.
Poi,
lì rimandi al blog, sì, che comunque continua a esistere o può continuare a esistere per una serie di cose, certo.
Io non ho il diario di bordo, perché preferisco mantenere comunque aggiornato sempre il blog.
Mm-hmm, va bene.
Con tutte le diverse lezioni. Poi abbiamo questa pagina che in teoria dovrebbe parlare di me, ma ancora è da sistemare.
Mm-hmm. Ancora bianca.
Esatto. E poi abbiamo il corso di CAD.
Adesso si caricherà. E qua ci sono le cose più specifiche.
Sì, qua ci sono i diversi approfondimenti appunto delle lezioni. Abbiamo il commento a nuove sostanze.
Ok.
Che era per l'altra volta,
sì,
la consegna.
Va bene.
E dove qui si cambia appunto del cambio di paradigma di John Newton con il suo progetto per l'Opera House di Sydney. E qui ho i link verso l'articolo, quello originale, e la sua pagina web.
Sì, ma nella sostanza che dici? Diciamo di un minimo di originale? Cioè, tu dici Hudson, eccetera, però qual è il filologico che tu vuoi porre in attenzione?
È appunto che... che l'informazione comunque sta prendendo piede in questo nuovo mondo e che comunque io voglio porre l'attenzione qua sul melting pot, ovvero sull'unione delle diverse culture.
Mm-hmm.
E qua vado a parlare anche della K-9. Che mi sembrava proprio un punto di riferimento su quello che io volevo più o meno seguire.
Okay.
Poi qua abbiamo il commento al libro. Io ho scelto Adid Digitale,
d'accordo.
Paesaggi in movimento. È un libro dove inizia raccontando la storia di Adid prima dell'avvenuta del computer.
Certo.
E spiega come Adid disegnava molto. E i suoi disegni erano anche molto, molto belli. E una volta che è entrato il computer in azione, Adid comunque non ha lasciato il bidimensionale. Lei comunque ritiene che il computer si dà trasparenza, ma rende opaco il disegno. Quindi ha sempre comunque portato avanti sia la pianta disegnata a mano che il computer. Quindi la modellazione 3D. Nel libro poi viene spiegato attraverso una serie di passaggi le sue caratteristiche delle prime opere, che sono appunto il collage, l'astrazione, le analogie e i meccanismi surrealisti.
Uh-huh.
E poi si passa, vi è una seconda parte del libro dove appunto vengono raccontate le diverse opere di Zadid uh-huh. una volta che è entrato in funzione il computer. Una di queste è il Maxi, che appunto è stato il passaggio al computer è stato fondamentale per poter plasmare le diverse curve, le diverse forme dinamiche. E qui possiamo vedere delle immagini tratte dal libro.
Facciamolo ricaricare, magari a posto ricaricando. Ok, vediamo se un po' ho fatto qualche progresso. Ok.
Vabbè, questa è l'immagine del Max.
Max, sì.
Invece ci sono altre opere che Zadid spiega, qui ho messo la versione integrale della recensione.
Sì, che rimanda al blog, no?
No,
ce l'hai nel blog, ah, ce l'hai sempre qua.
Qua, dove appunto elenco le diverse opere di Adito e come sono state sviluppate. E una che mi ha molto colpito è Ambiente Ice Storm, che poi riprendo anche per il concept dell'Line Line, della Lost Line.
Cioè, stai in quell'occasione, quindi, sì. Questo progetto, ok.
Poi abbiamo l'autoritratto.
Ecco l'autoritratto. Attraverso uno schermo, tu lo intitoli.
Sì, lo intitolo così perché, allora, io ho visto che comunque siamo in un mondo dove la tecnologia fa parte del quotidiano e ormai stiamo più tempo sui computer, sui social, sui telefoni, piuttosto che nella vita reale. E quindi questo è un, diciamo, un manifesto dove appunto vedo che da una parte comunque uno sta sempre con il computer in cerca delle notizie e si tiene comunque in aggiornamento e questo comporta comunque un cambio del nostro, a livello del cervello, perché si prepara a delle nuove come dire, verso nuovi comunque spunti. Non carico.
Un po' in cuccio. Ok.
E questo.
Però l'autorità vorremmo vedere almeno quello. Vediamo un po' di. Faccio. Spero di avere un poco di credito che lo prenda dal mio. Vediamo se è un po' più rapido. Ci auguriamo. Adesso l'ha perso del tutto. L'ha preso. Vediamo. Eccolo. Non si capiva niente, adesso sì. Quindi lo schermo è quello, lo schermo del computer, una parte all'interno si è pixelizzata. Beh, certo, bello fortino, interessante. Ok.
Poi questo è il concorso e poi il concept.
Ok, vediamo il concept.
Allora, per il concept io ho preso la fase 16E della Lost Line. Si tratta di un tratto della Lost Line che unisce tre parchi, il Parco della Niana, il Parco della Mistica e il Parco di Centocelle. E, diciamo che oltre a unire questi tre parchi, questo tratto di linea vuole unire sia una parte del quartiere di Via Tiburtina e l'altra parte del quartiere Via Casilina. Quindi creando un collegamento tra la metro A tra la metro B e la metro C. E la mia idea, che appunto è tratta dal progetto di Zadid Ambiente Ice Storm, vuole creare una sorta di ponte, di passerella tra questi tre parchi, un ponte verde, diciamo, e questa, riprendendo comunque le linee sinuose dell'architettura di Zadid. E questa installazione è un'installazione che si trova nel Museo di Vienna delle Arti Applicate e si tratta di un'installazione per la zona giorno e la zona relax. E, sono diverse composizioni che vengono unite poi creando tutto un corpo insieme. E queste sono due foto tratte appunto dal libro. Dove si possono vedere.
E tu vorresti applicare questo concetto a una sorta di
concetto in scala più grande.
In scala più grande. Certo, perché a poco a poco. Ci sono altri elementi, dobbiamo vedere?
No.
Bene, ok.
Solo il concorso.
Ok, adesso vediamo. Grazie di tutto. Perfetto, abbiamo Michela Bartelli. Ok, un attimo dov'è. Ecco. Michela, eccoci.
No,
scusami. Io la Bartelli. Eccoti qua. Vai, Michela. Sono indietro.
Allora. Si è perso il mondo?
Si è perso?
Sì, si è perso, vabbè.
Eccolo. Ecco.
Ok, allora questo è il mio sito, l'ho diviso diciamo in tre parti, c'è qui sotto la parte dei contatti in cui ho inserito il contatto personale e il suo contatto come docente di riferimento, la parte dei vecchi laboratori è una parte un po' interessante in cui c'è sia il laboratorio 3 con tutte le tavole elaborate e anche il laboratorio 4 che ho fatto con lei con appunto le relative tavole d'esame. E poi c'è la sezione riguardante proprio questo corso.
Certo.
Qui vediamo il collegamento al blog. Collegamento al blog. Tutte le lezioni che sono state svolte, all'interno di ogni link della lezione è presente naturalmente il titolo, il collegamento alla lezione che pubblica lei, l'audio della lezione e poi tutti gli appunti che prendo durante le lezioni. Tutti gli appunti. E questo l'ho riproposto per tutte le lezioni che sono state svolte finora e si andrà a completare. Nella parte invece degli approfondimenti sono presenti tutti quelli che diciamo ci ha chiesto durante il corso e anche qualcos'altro. Per la parte relativa a oggi vediamo per esempio allora innanzitutto l'autoritratto. È un po' inquietante. qui mi sono un po' ispirata al concetto della definizione dell'associare il dato, la convenzione a un dato. E quindi io ho interpretato con l'immagine come dato e la convenzione è il come tu la guardi. Puoi vederci un profilo, puoi vederci una persona di frontale, diciamo. Quindi ho sfruttato un po' questo giochino per proporre questa cosa, mettendo in evidenza alcuni tratti caratteristici, diciamo.
Frontale lo vedo nell'occhio.
E nella bocca.
Ah, nella bocca che è frontale,
il
certo.
Fa i capelli e il naso.
Certo. Bene.
E poi ho inserito anche queste parole che hanno comunque il doppio senso di lettura, orizzontale e verticale. Da una parte sono parole che rimandano alla progressione, all'avanzamento, quindi tutti elementi senza i quali non si ha diciamo il salto di paradigma, mentre nella parte verticale termini molto più legati al corso che stiamo svolgendo, quindi anche qua il senso della doppia lettura, diciamo. Poi abbiamo architettura digitale, io l'ho chiamato così, diciamo, è la recensione del libro Strati Mobili, che è quello che ho scelto appunto per questo compito, e all'interno di questo volume diciamo si fa un po' una storia di quella che è stata l'evoluzione del mondo digitale e soprattutto come poi è entrata all'interno dell'architettura. Quindi vediamo che già all'inizio del Novecento i futuristi prevedevano il fatto che una tela non sarebbe più stata sufficiente per esprimersi, fino poi a vedere come tutto questi concetti di strati, layer, immagini si vanno a comporre per applicarsi poi all'architettura che, come dico qua, diventa qui Maria Sieria definisce ghost architecture, ovvero delle architetture che sono presenti solo quando diciamo il proiettore è aperto, è il movimento dell'immagine che fa apparire o fa scomparire l'architettura stessa. E di seguito ho portato queste due immagini che sono sempre citate nel libro, che fanno vedere come il mondo dell'informatica, gli schermi entrano all'interno dell'architettura e creano proprio diciamo uno spazio urbano. Questo è diversi modi in cui si vede lo schermo, diciamo.
Queste sono le finestre, lo sai, capito,
sì,
no?
Sì,
cioè, che si accendono e si spengono.
Esatto. Per quanto riguarda invece il concept, io ho semplicemente descritto quella che poteva essere la mia idea, ho scelto il tratto 15, che è praticamente il tratto che costeggia il parco di Centocelle e la via Casilina. In quel tratto sono già presenti la stazione di Centocelle e di Alessandrino, e ho pensato di, visto che il parco è un elemento molto importante, molto sentito dalla comunità, ma che diciamo ha attraversato diverse peripezie, c'è un progetto per realizzarlo che non è stato ancora approvato per diversi problemi di occupazione del suolo e così via. Fatto sta che questo mi ha dato l'idea di creare un percorso ciclopedonale lungo la via Casilina, quindi un percorso sopraelevato, nel quale si vada a raccontare attraverso dei pannelli interattivi la storia del parco, che è una storia molto lunga, e infatti all'interno del parco è anche presente una pista d'atterraggio, in quanto era una zona dell'aeroporto militare.
Certo.
E ho letto che questa parte della storia del parco non si racconta molto spesso, è poco conosciuta, e quindi potrebbe essere un'occasione per far conoscere alle persone appunto questa cosa. E da questa linea poi ci saranno sia gli accessi ai parchi, con delle passerelle che si diramano e scendono verso il parco, ma anche dei collegamenti alle stazioni già esistenti.
Bene.
Poi se vogliono venire loro...
Ecco, venite per vedere. Venite.
Entro dal mio?
Sì. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. È il primo shade che vediamo. Siamo estremamente interessati. Okay.
Allora, praticamente ci troviamo nel complesso della Hudson Yes a New York, e questo è The Shade, partecipato da Gilles Scofido e Renzo. Praticamente è un edificio multifunzionale, è composto da due parti, una parte fissa e una parte mobile. La parte mobile, principalmente è quella che a noi interessa, è realizzata da un materiale plastico ECFE. E praticamente questo materiale ha una forte resistenza termica, è una particolarità anche di montaggio, è molto più diciamo economico rispetto al vetro comunque. Essendo questo materiale plastico, queste superfici possono essere realizzate sia tramite dei cuscini, quindi una doppia pelle, oppure dei pannelli. In questo caso si tratta di cuscini. La tecnologia è andata avanti questi anni e ha pensato di inserire all'interno di questi cuscini un sistema di LED che permette quindi di realizzare questa superficie come schermo per la comunicazione, comunque per l'informatica. Le nostre proposte di questo concorso interno,
questo schermo possa fungere da diciamo navigatore per le persone, per i turisti e per diciamo tutti coloro che si trovano nei dintorni. In cosa consiste? Sulla superficie viene proiettata la mappa di Manhattan, sulla quale vengono messi in evidenza tutti i siti, le mostre, le architetture, i musei, tutto quello che ci può essere di interessante da visitare. A ciò è associato un numero, e poi diciamo, a livello diciamo, umano sono presenti delle postazioni interattive. In queste postazioni, in base al sito che di nostro interesse, si può avere una piccola descrizione, un QR code che rimanda al sito e così via. Si può diciamo navigare su questa grande mappa della città con tutte le informazioni necessarie, ed inoltre giorno per giorno abbiamo pensato che i siti che fanno degli eventi particolari diciamo limitati nel tempo possano illuminarsi, lampeggiare per mettersi in evidenza, in modo che uno passando diciamo gli cade l'occhio su questo evento giornaliero.
Certo. E quindi quella è l'immagine chiave, con quelle due ho capito tutta la questione, no?
Sì, però non ci fermiamo
qua. Ah, no, andiamo più avanti.
Per quanto riguarda la sera, abbiamo pensato di dare...
Bella questa idea qua.
Comunque al drive-in.
A lavorare sul drive-in di nuovo, un drive-in modificato.
È nato in America e ormai si pensa come usanza.
Hai capito?
Nato nel 1933 grazie a Richard Olinsen a New Jersey. Praticamente l'idea è quella, siccome che non si può, cioè non si possono portare le macchine comunque davanti al shed, hanno pensato di realizzare un cinema comunque all'aperto.
Sì.
Proprio su questi cuscini di ETFE.
Questo non riesco, cioè si proietta qua sul,
sì, sì,
sullo schermo.
Sì, tramite comunque il LED. E hanno pensato per la prima serata comunque di mandare in onda il primo film venne proiettato nel 1933, che si chiama, scritto qua, Two White Hands. È una commedia, diciamo, britannica.
Two White Arms, due braccia bianche.
E quindi diciamo che le persone sono sia sedute e che comunque persone in piedi, uno comunque può vederlo in qualsiasi modo come preferisce, non c'è diciamo un vincolo.
E poi abbiamo pensato di usare The Shed per trasmettere le notizie in diretta, e quindi magari di tenersi sempre aggiornati.
Certo. Beh, il rendering avete fatto.
Ogni ora passa la notizia alternata alla mappa giornaliera, diciamo.
Siete dei piccoli maestri del Photoshop?
Sì.
Veramente, molto bravo. Perché queste sono immagini, non avete fatto il rendering.
No.
Però avete lavorato.
Noi dobbiamo usare per il cinema una foto reale, ma non ho trovato... Una che fosse da questa visuale,
certo.
Con la piazza ancora davanti, quindi no, dovete quello.
Molto brave, complimenti.
Grazie.
Complimenti. Se posso dire una cosa, questa del cinema, io mi sarei aspettato qualcosa che evocasse la macchina nella piazza,
io ho
usato, no?
Tipo delle sedute tipo a forma di macchina.
Sì,
però...
o che ne so, qualcosa, magari mutatis mutandi, no? Dei gusci, dei polsi, o qualcosa che rafforzasse questo concetto mutandolo, però. Comunque molto molto bravo, interessante, eccetera. Perfetto, grazie. È il primo shed che vediamo, anche, no? Dimostra che è una cosa interessante, no? Ok, perfetto. Allora, Benedetta. E poi c'è Mirko. Ok.
Ok, allora questo è il mio sito e abbiamo qui di lato quattro pulsanti che ci rimandano quindi a quattro cose diverse: il sito del professore del corso, il mio blog, che quindi tengo aggiornata con le lezioni e approfondimenti come faccio sul sito, il diario di bordo, quindi dove ci sono presenti tutte le lezioni, e infine gli approfondimenti.
Ci vuoi vedere un po' con le lezioni, una, tanto per dire, per capire come approcci la cosa?
In realtà non uso, faccio un po' un riassunto della lezione, così che insomma, mi diventerà più semplice per ricordarmi tutte le cose.
Va bene, ok, perfetto.
E magari...
Al vocabolario?
No, qua perché lei ci parlava della parola informazione, mi scrivo sul vocabolario che cosa significa. Va bene, quindi per approfondimenti, perché poi se ognuno ci abbiamo la nostra cosa. E qui di lato vediamo il tema di progetto, quindi il nostro offline, mentre di qua tutti i vari approfondimenti.
Sì.
Con sfide nuovi. Sì, nuovi strumenti, che è un approfondimento che avevo fatto con la mia collega Francesca, questo è un testo che lei ci ha fatto vedere, che quindi ho letto e commentato, qua io sempre e la mia collega siamo andati al seminario BIM che lei ci aveva consigliato, quindi poi dopo ho scritto insomma delle riflessioni personali, e nuove sostanze e il libro che ho scelto. E quindi
e poi vediamo il seminario un attimo, mi interessava rapidamente.
Allora, praticamente inizia a raccontarci un po' in generale il mondo BIM, quindi ci spiega le differenze tra la progettazione normale e quella invece con programmi BIM, e in realtà poi tutto il conto si concentrerà sulle figure che si possono trovare dietro una progettazione BIM, quindi ci spiega innanzitutto tutta la parte che riguarda la nuova legge, l'UNI 11.347, e quindi le varie cose che comporta, e dopodiché le varie figure.
Quali sono le varie cose che comporta?
Innanzitutto che bisogna fare un capitolato informativo dove quindi saranno presenti tutte le cose che dovranno essere all'interno del progetto BIM, e poi dopo
E questa è entra operativa da quando, questa legge?
No, è già operativa.
È già operativa?
Sì, sì, sì. In Inghilterra da prima, ovviamente,
sì.
In Italia. E...
Ma ormai è anche in Italia?
Sì, esatto, ormai anche in Italia.
Caspita, è un incubo per, diciamo, uno studio normale, no?
Sì, esatto, perché adesso, diciamo, che tra un po' diventerà obbligatorio proprio presentare i progetti sotto forma di programmi BIM. E poi quindi le varie figure che ci devono essere presenti in uno studio per, appunto, presentare un'opera. Ok, il libro. Io ho scelto Matland, è qui, e ve lo consiglio vivamente.
Mi fa piacere. Meno male.
Veramente,
mi fa piacere.
Infatti avevo fatto una versione integrata di recensione molto più lunga, ma avevo sforato e quindi poi l'ho dovuta ridurre. E insomma, praticamente porta il lettore a fare un viaggio all'interno dello spazio geometrico, matematico, e che quindi poi si ricollegherà ovviamente all'architettura, perché insomma si basa proprio sullo spazio. Ed è molto interessante perché ti apre proprio la mente a delle viste nuove, dei mondi mai esplorati. Infatti vediamo, partiamo da un film che si chiama Flatlandia, e che parla del 2D e della tridimensionalità, e poi il primo approccio alle figure invece a quattro dimensioni, e quindi un po' tutta la storia che poi dopo porterà a creare delle figure nuove, come ad esempio il nastro di Möbius e molte altre che poi moltissimi architetti quindi hanno introdotto all'interno dei propri progetti. È veramente bello leggerlo.
Tu come ci sei arrivata?
A questo libro?
Sì.
Ce l'ha raccontato lei a lezione.
Sì, ma io l'ho raccontato 38.
No, perché io sono un'appassionata.
Quindi quando hai sentito hai detto vado lì. E come sei riuscita a trovarlo?
Su Amazon.
Ah, c'era ancora?
In realtà sono andata in biblioteca, c'era, però nel primo momento l'ho comprato.
Ok, ok. Quindi, bene.
Se volete ve lo presto. Ok, e sì. Allora, io sono partita da due crisi. Prima di tutto il fatto che le periferie sono isolate e quindi diciamo che questo isolamento crea tutte le altre problematiche che sono legate alle periferie. E come secondo punto la disaffezione per il territorio della gente che vi abita. Quindi ho pensato che per risolverle entrambe, non mi sono concentrata su una linea specifica ma un po' proprio un discorso generale, bisognasse innanzitutto creare un polo in modo tale che questo possa ricucire tutta la lost line e quindi di conseguenza renderla più importante per la città e evitare questo isolamento, no? Risolvere proprio questo isolamento. E per appunto ritornare a far, diciamo, volere la gente vivere veramente in questi territori, ho pensato di coinvolgerli. Quindi come? Pensando di posizionare lungo questa infrastruttura dei cubi, comunque degli edifici molto semplici che possano contenere all'interno delle funzioni ovviamente in base alle esigenze della popolazione e che quindi questi possano modificare proprio fisicamente la struttura ampliandola oppure semplicemente magari all'interno cambiando delle piccole cose in modo tale che la gente possa veramente usarla sempre e diciamo non abbandonarla mai, perché se ad esempio abbiamo bisogno di una casa per fare una festa di Capodanno, si può fare dal momento che poi dopo si potrebbe completamente cambiare la sua funzione.
Certo.
E quindi rendere partecipe così la gente e più, diciamo, invogliata a vivere veramente questa nuova infrastruttura.
Solo una cosa, ma c'è un programma CAD che disegna tutto come
un
Lego.
È un
Lego
vero.
Beh, invece sarebbe, pensavo che esiste un software, capito? Avevo già inventato un business, un software che tu lo fai, però sembra tutto Lego, capito?
Sì.
Ma in realtà è un software, eh?
C'è?
C'è. Mannaggia, mi hai distrutto un mondo. Mi sembrava di avere... Ma in genere, questo è quasi sempre vero, che qualunque idea che tu pensi di avere, basta che la verifichi un attimo, diciamo, 90 volte su 100 c'è.
Ok, e poi giusto il lavoro di ritratto, che io l'ho messo qui.
L'hai messo negli approfondimenti?
No, l'ho messo qua sull'immagine.
Ah, ecco, no, perché lui è importante, se la deve trovare.
Sì, sì,
certo,
sì.
Non si scorda.
Ok, e quindi è sempre quell'idea appunto che l'informazione sia, diciamo, parte del progresso, quindi del miglioramento di queste periferie. Ho pensato di rappresentare poi due antipodi, cioè la città, quella dove vive veramente la tecnologia, che quindi è migliore, su questa parte qua, e che... diciamo, non essendo più presente la tecnologia nelle periferie, questa si vada a sgretolare.
Mm-hmm.
Però allo stesso tempo la città deve tutelarsi da questa tecnologia che
sì.
potrebbe essere dannosa e quindi, diciamo, censurarsi e prendere le dovute precauzioni.
Mm-hmm.
Poi ho fatto pure una GIF.
No, il GIF sarebbe carino vederlo.
Sì.
E questo è un GIF, ah, ecco. Beh, certo, col GIF assume più forza.
Sì, sì, infatti,
se è possibile, salviamola come GIF anche questa.
Ah.
No, lo dico perché è importante averla come GIF.
Okay.
Il GIF è ammesso come mezzo di...
Ok.
Ok, brava Benedetta, grazie. Vieni Mirko. Sì. Sì, certo. Ti ho già aggiunto io. Anche qua giù. Comunque firma, sì, così è meglio.
Grazie mille.
Ecco.
Già che da qui non funziona.
Ecco, se non funziona, ecco, allora scrivilo.
È lo stesso, è sempre...
Ecco, aspetta un attimo che me lo
copio. È lo stesso, non capisco infatti...
No, è che non ci sono le altre cose, facciamo così, deve funzionare per forza. Questo lo buttiamo, questo lo attacchiamo. C'è qualche piccolo trucco che ci sfugge, ma così deve funzionare. Ok. Ok.
Ok. Allora, questo è il mio sito,
sì.
E nella home ho scelto questo sfondo dove il cielo si muove, vabbè adesso non funziona, però ho scelto, questo è un hotel che si trova a Las Vegas, che rappresenta New York, e mi piaceva come immagine perché è una sintesi di informazioni, qua c'è quasi un eccesso di informazione, racchiuso in uno spazio veramente ristretto. Poi, la mia home... Non funziona.
No, forse ci mettici sulla testa. Sì, devi tenere un po' premuta forse.
No, non funziona proprio.
Sì, se ce l'avete l'altro, ok. Ha bisogno per... Sì.
Ah. Vabbè, se no dai, mi muovo con questo.
Tanto mi muovo con questo, poi vediamo.
Non c'è problema. Allora, come prima parte ho l'about, quindi spiego un po' di che cosa tratta il sito.
Okay.
E faccio una piccola introduzione. E scorrendo si può vedere... anche sulla navbar come si passi da una parte all'altra, quindi se io metto home va su, se metto about
è bellino.
Su, contatti va alla fine,
diceva, quindi, è bellino,
diario di bordo,
ci ha rottato tanto?
Abbastanza.
E non è un effetto proprio così, è
no,
anche abbastanza
è...
elegante, devo dire.
E, quindi ok, allora qui ho l'about, ho il diario di bordo con tutti quanti i cicli, e poi ovviamente ce l'ho sempre nella navbar, tutti i cicli, l'approfondimento, l'autoritratto e l'outline. Poi ho deciso di mettere sempre qua nella home l'autoritratto il concept, per adesso che è solamente concettuale.
Va bene.
E, però partirei dal diario di bordo e poi a salire.
Ok.
Ovviamente anche sempre nella navbar c'è il link al suo sito e al mio blog. Se vuole lo apro un po'. Ok. E il mio blog lo tratto come, diciamo, una serie di articoli piuttosto che una serie di lezioni.
Ok.
Ecco. Qua è un po' più, diciamo, confusionario, mentre sul sito è diviso anche per lezioni.
Ok.
Questo è blogspot. No, devo tornare indietro, ok. Il bordo, ad esempio, andiamo al primo ciclo. E quando vado sul diario di bordo, anche sugli approfondimenti, ho due navbar, una quella, che è sempre quella principale, e sotto invece ho tutte le lezioni, quindi sono tutte numerate, sempre con lo stesso effetto. E niente, quindi queste sono un po', le ho già caricate tutte, poi mano a mano.
Quindi tu hai sostanzialmente una trascrizione.
Sì, una trascrizione delle lezioni, certo. In alcune ci sono, magari se c'è un approfondimento abbastanza piccolo, lo inserisco dentro alla lezione, tipo ad esempio questo, quando abbiamo parlato dei beats, qui ho fatto già degli autoritratti legati al passare dal sistema alfanumerico a quello dei beats. E vabbè, niente, queste. Non so se ci sono ancora. Il terzo ciclo.
Questa è la prima volta che tu ti sei...
Sì. Prima volta, primissima.
Quasi tutti voi per il resto.
Sì, per noi sì.
Beh, è stata una bella esperienza.
Sì.
È uno strumento in più.
Sì, decisamente. Allora, poi andiamo agli approfondimenti. Ah, questo è sulla liberazione della forma, che ho fatto un approfondimento su Perugini.
Su Perugini, la sua casa.
Mi interessava. E qui abbiamo nuove sostanze.
Dimmi un po' come hai sviluppato questo.
Allora, qui mi sono soffermato sulla multifunzionalità dell'architettura, mettendola in relazione anche con l'arredamento, perché nell'articolo non viene mai incitato all'arredamento. Allora mi piaceva un po' questa idea dell'arredamento iperfunzionale, e ho preso alcuni esempi, tra cui anche Ikea, che sta sviluppando un'idea di casa con una metratura molto ridotta, ma con moltissime funzioni. Ad esempio hanno fatto una casa da 50 metri quadri per 8 persone, dove possono vivere 8 persone. Poi ho linkato diversi studi che hanno trattato questo sistema, tutti quanti trattano l'arredamento come parete mobile che trasforma sempre lo spazio, amplia gli spazi, li riduce a seconda delle necessità. Quindi qui ho messo i diversi modi di intendere questa cosa. Secondo me uno molto molto interessante è questo Ori Studio Suite, a cui ho linkato il sito.
Sì.
Se si aprisse. Ok. E praticamente questo sistema è un sistema studiato per essere un sistema accessibile a tutti quanti, per una casa mediamente di 30 metri quadri. Ed è, diciamo, è come se fosse uno scaffale. Questo è un grande scaffale che si muove sulla parete grazie a un motore elettrico, dal quale escono le varie funzioni, quindi esce la scrivania, esce il letto, e tutto questo si sposta, e tutto questo è controllato vocalmente tramite Bixby, Alexa e Siri.
Quindi, bellino,
No, molto interessante. Questo l'ho seguito da un po' e adesso...
Questo si muove anche così.
Sì, si muove così.
È così, ha due movimenti.
Sì, l'elemento si muove così quando è tutto intero, e poi una volta trovata la sua posizione si aprono
a seconda. Sì. Quindi lui si deve muovere così, perché se vuole aprire il letto, per esempio, da una parte non ce la fa.
Esatto.
Quindi si deve muovere un po' per guadagnare spazio.
Esatto.
Hai capito?
Poi quando è chiuso, quando serve solamente il giorno...
È il mio esame di arredamento nel 1978, sembravo essere pioniere, invece vedi, l'hanno fatto poi. Mi mancava completamente questa idea di Siri. No, di Siri, sì. Non avrei mai potuto pensare, per dire com'è il futuro, no? Qualunque ipotesi di futuro, l'idea che ci potesse, cioè l'idea della configurabilità degli spazi mi sembrava ovvia, e magari la mia stupidaggine, però insomma se ci pensi due secondi, però era completamente estraneo l'idea completamente che ci potesse essere un'intelligenza artificiale che poteva aiutare questo completamente. Ma diciamo, non perché magari se uno che leggeva Asimov ce l'aveva, però noi non ce l'avevamo, io non ce l'avevo.
Ok.
Beh, ma accoppiata all'intelligenza artificiale comincia a diventare una questione interessante quella, eh?
Sì, decisamente.
Mm. E beh, certo, a nuove sostanze questa cosa gli dà un bel contributo. Mi piacerebbe linkarlo. Se mi mandi un'email... nell'approfondimento a nuove sostanze, me lo sono segnato. Mi sembra un vero... diciamo... Sì, sia perché cambia diciamo la scala, no? Nuove sostanze è fatto più sull'idea di città, non sulla micro. Bella, molto interessante.
Grazie. E dopodiché, ecco, qui ho la recensione di Odissea Digitale.
Huh.
È stata una lettura abbastanza impegnativa.
Mm-hmm.
E infatti io l'ho definita più che... cioè, sì, è un'idea... digitale, però l'ho messo più in rapporto con l'Ulisse errante, perché il discorso che fa Jan Plus è molto, molto vago e spazia su diverse tematiche, inizialmente non sembra che ci sia un vero e proprio filo conduttore, mm-hmm. Poi nella conclusione si ricollega un po' tutto quanto. E niente, qui ho riportato alcuni dei progetti che ho trovato più interessanti.
E come mai ti sei preso proprio l'Ulisse Digitale?
Perché non lo so, però cioè, non so, mi interessava vedere un po' qual era il nuovo scenario, nuovo perché ormai questo si tratta del 2004, però lo scenario europeo, perché sul fronte americano ci si aspetta un certo tipo di approccio, mentre da quello europeo è molto diverso.
Era interesse su quello.
Cioè per digitale magari la concezione americana è molto legata allo schermo, mentre quella europea è molto più legata agli usi e alle relazioni degli edifici.
Okay.
Quindi per questo ho scelto questo. E infatti, ad esempio, vedendo un progetto come questo qua di Giovanni D'Ambrosio, inizialmente c'è poco a che fare con digitale,
certo,
e poi
certo.
Però andando a scavare dentro il motivo della sua esistenza si capisce, no? Quello che secondo me è il più significativo è questo qui.
Certo.
Certo. Questo qui praticamente è la copertura di un edificio industriale, un ex edificio industriale che è stato riconvertito, e sul tetto, fatto a calotta, c'è un sistema meccanico che permette l'apertura e la chiusura del tetto, e quindi mette in relazione l'edificio con l'intorno e crea anche un punto di società, un punto molto sociale, quasi un nuovo simbolo.
Forse al tempo morto conviene vedere lui che cosa sta combinando nel frattempo.
Sì, infatti ho linkato il suo sito per vedere altre cose. Ma questo è molto interessante, Jan Plus, sul riuso delle chiatte e della vecchia architettura. Ah, ok. Poi vabbè, qui ho messo The Shed, però lo facciamo dopo.
Certo.
Ok, torniamo indietro.
E l'autoritratto c'è manca.
Sì, è anche lì il concept.
Il concept,
diciamo,
l'autoritratto, saranno
il concept
legati.
E l'autoritratto sono legati.
Certo.
E quindi sono partito... anch'io da una crisi specifica, che è la crisi della mancanza di cittadinanza in questa zona, e quindi sono partito però da un'esperienza positiva che è quello del MAM. Ho pensato di estenderlo al di fuori delle proprie mura e usarlo come catalizzatore di arte di cittadinanza, e quindi ho scritto: l'opera d'arte non diventa solo il punto di incontro dei cittadini, ma diventa un'occasione di partecipazione all'opera stessa. Quindi per fare cittadinanza uno dei diktat che provo a imporre è quello che il cittadino deve essere sempre presente nella costruzione della sua città, e che quindi l'opera d'arte che risulta è un'opera sempre in divenire ed è costituita dalla sovrapposizione dei livelli o degli strati di segni lasciati dai cittadini. Perché penso anche che sia una zona dove la storia non sia preponderante, e quindi la stratificazione deve essere data dai propri cittadini.
Ok.
Da quest'idea poi ho scaturito l'autoritratto.
È un GIF?
No, si apre. E praticamente questo riprende un po' l'idea della sovrapposizione di livelli, E questa stratificazione dei livelli nel progetto, come nel mio autoritratto, si devono sempre vedere. Devo poter vedere quello che c'è prima e che c'è dopo, però insieme devono costituire un'opera unica.
Certo.
E...
se mi metto gli occhiali quelli che si prendono al cinema, no, voglio vedere, perché ho pensato che giocavi anche su quel livello lì. Poi vi facciamo fare un giro, ma intanto prima il prof.
No, in realtà se si mettono gli occhialini si deve vedere prima con un occhio e poi con l'altro.
Vabbè, io vedo sempre così perché sono ciecato, quindi faccio sempre così.
L'altra.
Sono abituato a fare così. Ah, ecco, sì, una praticamente una, esclude. Me lo fai vedere grande, Sì, per me è del tutto abituale questo sistema, non c'è problema. Ah, sì.
Si vede uno o si vede l'altra, e quindi è un po' legata anche allo strumento con cui si guardano questi vari strati, quindi se ho uno strumento adatto riesco a vedere tutti gli strati, se non ce l'ho posso vedere solo l'immagine unitaria.
È mega yardo, Finalmente il mio handicap è diventato valore. Tieni, prova. Ok, provate.
Ho chiamato lei, appunto.
Dunque, il concept abbiamo parlato, questo lo stanno provando loro. E, intanto tu hai un altro compagno per il... c'è un terzo?
Sì.
Ok. Va bene, allora dai, arriva il terzo, intanto continuiamo a tenere l'autoritratto. Grazie. Ragazzi, intervenite, mi raccomando, se vi fa piacere, dico Caetano, Serena, Andrea. Se vi fa piacere, a me lo fa senza dubbio. Prego.
Allora.
Eccoti.
Io parto da un'immagine che ho realizzato io proprio per far vedere che la scrittura, il digitale, che sta nel mondo, riesce a creare nuove soluzioni, nuovi spazi, ma proprio ad aprire altre dimensioni. Uh-huh. E quindi ho creato questa pagina proprio di ingresso.
Certo, è proprio la tua immagine, questa nuova... certo, è un bel immaginario,
Quindi si entra e si va in questa parte.
È proprio una cover, è proprio una vera e propria cover.
È una cover, Si va in questa...
E questo è un altro mondo, invece.
Questo è l'altro mondo.
È proprio un altro mondo.
Che si articola con questa che rappresenta la home, il diario di bordo, il rimando al blog, che è anche aggiornato, e i contatti.
E questa?
Questa qui invece è una foto che ho fatto io all'Expo a Milano, per l'installazione di poster. Proprio perché la leggo su più livelli, cioè proprio rappresenta per me rappresenta la stratificazione e quindi tutto l'insieme di informazioni che vengono stratificate, ma anche il fatto che viene così modellata, che riguarda proprio la modellazione digitale. Con il diario di bordo ho diviso nella barra superiore di nuovo quella che c'è già anche nella home, quindi la home, il rimando al corso, il blog, i contatti di nuovo, il diario che scende a tendina con tutte
i cicli
e gli approfondimenti.
Okay.
Gli approfondimenti appaiono subito, sono nella barra in basso.
Sì.
Invece per le lezioni poi si apre un'altra barra sempre.
Certo, le vedi mano a mano.
Cambiano ogni volta a seconda di che ciclo è.
Certo, ho capito.
E le lezioni sono prese come proprio
una trascrizione.
Quindi in approfondimento ho fatto questo approfondimento di nuove sostanze, dove più che altro mi sono concentrato sul fatto delle potenzialità che può avere il digitale e anche dell'immersione che si ha nella vita quotidiana verso il digitale, che creano con diverse installazioni.
Questa non la conosco, non l'avevo mai vista. Questa è un'immagine reale, quella precedente.
Sì, sì.
Non è un fotomontaggio,
no,
è vera.
Sì, sì, è del 2012 tra l'altro, quindi anche proprio recentissima. E questa qui invece è una danzatrice che danzando muove questa rete che è completamente digitale. E quindi proprio la manipolazione digitale,
certo,
per creare una performance.
Certo.
Il libro che ho letto è Game Zone di
Jacoboni,
che prende l'architettura sotto il punto di vista del gioco, quindi tutto quanto quello che può essere uno spazio architettonico viene interpretato come un gioco e quindi si parla non più di spazio ma di playground. E lui individua diversi playground che si differenziano a seconda di come vengono percepiti, se ci sono degli elementi tra lo spettatore oppure se è proprio partecipativo lo spazio. Quindi i primi spazi sono spazi semplicemente di guardare, in cui si guarda alla città in modo diverso, attraverso nuove prospettive. Ad esempio queste sono state commesse, che ho trovato poi io, queste sono delle vetrate di un edificio, di un grattacielo, che visto su questa prospettiva cambiano assolutamente di aspetto. Oppure vi sono queste qui dove proprio vi è un cambio volontario, quindi c'è proprio un modo di porsi rispetto allo spazio in modo diverso e di conseguenza cambia completamente anche lo spazio. Oppure se si mette qualcosa in mezzo tra chi è la persona che vive quello spazio e lo spazio stesso, e quindi si conforma ancora un ulteriore spazio. Il tramite può essere anche, ad esempio, semplicemente uno skateboard che fa vedere proprio tutto quello che ci circonda in maniera diversa.
Certo.
No, no, prese.
Sono nuove, lei elabora.
Sono nuove.
Sono
molto interessanti. Sì, no, ci mancano, ce li ho pronti, devo solo inserire.
Quello sopra, se sale un pochino, tra lì.
Non ricordo il nome, però...
Questo ricorda molto, ti ricorda troppo quando facciamo uno dei primi di Siga.
Ah, sì, sì, certo. Sì, facciamo la struttura gonfiabile.
Sì, che...
Sì. Tra dei progetti dove c'era tutto gonfiato con ventilatori.
Sì, sì, anche sociali per la mostra dei progetti. O altrimenti diventa anche degli spazi in cui si può entrare e giocare e cambiare completamente la conformazione degli elementi che vi sono all'interno. Il digitale a un certo punto inizia ad entrare sempre di più all'interno di questi playground e ad esempio in questo sono degli schermi che riflettono la figura umana e si cambia praticamente la conformazione di questi pannelli a seconda di come si muovono le persone di fronte. L'ultimo playground è quello dei videogiochi in cui qualsiasi cosa è possibile e immaginabile. La cosa interessante del libro è il fatto che con i videogiochi soprattutto si entra in una fase in cui si può cambiare completamente quello che esiste, ma si arriva al punto che il videogioco che era stato ideato dal suo progettista in realtà alla fine diventa qualcosa che non era minimamente immaginabile, che va oltre, che tutte le regole sono superate e completamente modificate. E era interessante proprio che rappresentava un po' tutto questo sistema, questo video in cui viene fatta una modifica attraverso le luci di tutto lo spazio, quindi praticamente cambia il significato di conformazione.
Capito il concetto, sì, sì.
Passiamo all'autoritratto.
Sarà interessante, chissà che hai combinato.
Allora, è una GIF in cui si parte da questa immagine dove la tecnologia è tutto uno schermo.
La voleva aprire uno nuovo così e lo vedevamo, così magari lo vedevamo più grande. Ok.
Nella prima immagine in cui lo schermo è completamente nero ed è la tecnologia vista in modo passivo, infatti è spento l'interruttore, che ci trascina, ci trasporta al suo interno, ma noi rimaniamo praticamente intrappolati in questo mondo perché non, non lo vediamo più come uno strumento, ma diventa il nostro fine. La cosa importante invece dovrebbe essere quella di guardare alla tecnologia per quello che è, ossia uno strumento, e guardarlo in modo attivo. In questo modo, questo si riesce a creare, a modificare completamente lo spazio, ma soprattutto si riescono a risolvere i problemi che riguardano l'ambiente, ad esempio. In questo caso quella è una,
certo,
un progetto futuristico molto del Affirmed Carbon si chiama, in cui tutto quanto l'isola di Manhattan viene riconvertita in questa isola verde, in cui ogni elemento va a comporre la vegetazione,
certo,
la sostenibilità e comunque...
E questa immagine, che questa è anche molto bella, che potrebbe essere, se non dovesse avere un solo frame, quella come autoritratto, mi sembra quella più bella in realtà, questa, sì, questa qua.
Questa rappresenta proprio questo fatto di immersione nella tecnologia.
È il passaggio, comunque, no? Sì. Perché c'è qualcuno che ti tira dentro, sì, o ti tira fuori.
Ti tira dentro,
ti spinge quindi.
Sì, ti accompagna dentro.
Ti accompagna ad entrare. Tu sei questa? Tu sei già dentro?
Sì.
Quella anche come immagine mi sembra molto bella. Bene, abbiamo altro?
E The Shed.
Ah, ok, venite allora. Bene, intanto, Alfonso ti parla, intanto, perché è importante.
Invece da questa parte, che si, sì, apre di nuovo un altro, si sposta praticamente, gli altri, sì, elementi si rimpiccioliscono, e c'è tutta la parte di online che si svilupperà così. Adesso c'è ingrandito un certo schermo.
Funziona sto concept inserito così, no? Mi sembra che assuma maggior... cioè, mi sembra sarà una buona idea alla fine, no?
Il concept alla fine riprende quello che ho fatto nell'autoritratto, che è il sistema di risolvere la crisi dell'inquinamento comunque, e anche del traffico, perché Roma, come sappiamo, ha un problema enorme con il traffico, e quindi di promuovere comunque il mezzo pubblico che diventa il tram, perché il tram è quello che ci dà la possibilità di avere una vista anche sull'esterno, e quindi diventa anche piacevole il viaggio, ma proprio di fare dei tratti della Lost Line come un parco lineare, certo, continuo, che porta quel verde che si trova già nei parchi anche fuori, e lo, certo, fa intersecare con la città. E comunque dovrebbe essere anche una cosa dotata, una infrastruttura multifunzionale in grado di modificarsi in base alle esigenze degli abitanti, ma proprio perché serve agli abitanti. Quindi per ora molto a magro, livello macro. Invece del sì,
magari visto che questo tema del comunque anche dell'interattività, c'è uno studio cinese di un lavoro che fa comunque degli ambienti interattivi molto interessanti,
Hai capito il nome?
Sì,
è uno dei più grandi, lavora tantissimo, ho capito qual è, per i bambini, è il number one.
Sì, hanno cambiato.
Ok, The Shed, e va bene, quindi tutti sappiamo che cos'è, dove si trova.
C'è anche questa nel frattempo, che forse funziona meglio.
E allora, noi siamo partiti da una delle più grandi crisi dell'attualità, ovvero l'inquinamento e tutti i problemi che riguardano l'ambiente. Quindi abbiamo pensato che un edificio come The Shed, che è proprio il simbolo della modernità, dovesse assolutamente integrare al suo interno appunto questo tema. Quindi, partendo anche noi dal fatto che comunque The Shed crea davanti a sé questa piazza aperto scoperto, abbiamo pensato di posizionare sulla piazza una pavimentazione intelligente che trasformi l'energia cinetica in energia vera. Quindi parte dell'energia... in energia elettrica. Quindi la pavimentazione è una vera rappresentazione di tutti i pixel che si trovano sulla guscia di The Shed, e quindi in base alla tua posizione vedi riflesso in The Shed
è un mirror, è uno specchio,
perché è mappato, e allo stesso tempo
più salti più si accende la luce là,
no, la luce rimane uguale, però l'energia, dal momento che ne produrrà molta di più, parte verrà immagazzinata e utilizzata per far vivere l'edificio. E quindi abbiamo pensato che con le mostre, con i vari eventi o anche magari organizzare delle cose appositamente per creare energia, la gente si rendesse conto che comunque produrre energia non è gratuito e quindi tu devi donare qualcosa all'edificio per far sì che poi dopo lui ti ridoni a te tanto, quindi è proprio uno scambio diretto.
E poi facendo questo creiamo anche un circuito chiuso, per cui quello che io produco rimane a Deshade, non viene immesso nella rete, non va, diciamo, tra virgolette, sprecato, però rimane sempre al suo interno.
Quindi, se capisco bene, io sono stato a questa recente manifestazione a Piazza del Popolo, in cui c'erano 70 ciclisti, perché qualcuno ha inventato questo sistema, che non so se ce la faceva alimentare direttamente l'energia sufficiente per l'amplificazione e altro, ma credo di sì, che l'idea era
queste... sono 7 lotti, esatto, quindi sicuramente
e in quel caso era la bicicletta, esatto, no? Esatto. Quindi era forse anche di più, perché è moltiplicatrice la bicicletta, no?
E poi quando The Shed invece è chiuso, abbiamo pensato di posizionare, oltre quindi a questa pavimentazione intelligente, anche dei pannelli solari che quindi insieme al movimento producono sempre più energia.
Sono proprio integrati, cioè la pavimentazione è sia cinetica che solare.
Vabbè, abbiamo fatto quindi delle...
Ma questo è un piccolo...
È un flash mob.
Carino. Ma fatela vedere meglio, scusa. Facciamo vedere meglio.
Credo.
Sì.
No, si ingrandiva.
In alto a sinistra.
Ah, ecco, quindi là si sta trasformando anche il colore, esatto, quindi si vede.
Sì.
Molto carino.
E questo è anche un po' un modo per far capire all'esterno quello che sta succedendo all'interno, perché ovviamente se abbiamo una rappresentazione tipo appunto delle persone che ballano, vediamo sempre più pixel accesi, quindi anche da fuori c'è questa diretta connessione.
Bene, grazie. Dobbiamo votare poi, eh? Ok, allora, adesso è il momento di... Silvia e Leonardo poi. Ok. Perfetto.
Allora, diciamo dal punto di vista grafico mi sono tenuta molto low profile, perché comunque non conoscevo bene il programma, adesso piano piano aggiungo, certo, sempre qualcosa di nuovo. Volevo che l'home page fosse nell'home page fosse immediatamente riconoscibile l'obiettivo del sito, che è quindi legato al corso, e qui di lato c'è il link, ho messo, sì, l'immagine e poi il link al sito, gli approfondimenti e poi la pagina dei contatti. Allora, gli approfondimenti sono per ora 4, 9 sostanze, The Shed, Game Zone, ho letto lo stesso libro dell'altra ragazza, e il concept di Unlost Line. Nella home ho messo l'autoritratto. Che è questo qui, è legato sempre al libro comunque, certo, che ho letto, ed è un riferimento a The Naked City di Guy Debord, quindi una città collegata non secondo gli schemi che noi, con cui noi la vediamo, ma all'interno della quale è necessario perdersi e disorientarsi per riuscire a capire quali sono le necessità e i bisogni. Allora, andrei brevemente su nuove sostanze. Io ero partita dal punto in cui nel suo articolo si parlava degli spazi industriali come gli spazi in cui bisogna adesso andare a progettare, non si può portare lo sfruttamento del suolo all'infinito, quindi bisogna andare a progettare in spazi già costruiti. E avevo portato questi due esempi, il MUMAC realizzato da Artispazio in provincia di Milano, il museo delle macchinette del caffè Cimbali, realizzati all'interno di una parte dei depositi della Cimbali, appunto. Mm-hmm. Attraverso questa facciata rendevano subito evidente dove fosse l'ingresso e che lì c'era una destinazione diversa rispetto a tutto il resto. Mm-hmm. E il secondo esempio era mm-hmm. le ciminiere, certo, a Catania, cui in una zona portuale abbandonata è stato realizzato dall'architetto Leone, appunto, questo progetto. All'interno di questa ex fabbrica c'è un museo sullo sbarco in Sicilia del 43, una mostra permanente, museo del cinema, eccetera. Quello che mi interessava particolarmente era come in realtà l'edificio fosse rimasto lo stesso e fosse stato integrato per alcune parti. Ovviamente questo articolo era venuto dopo The Shed, quindi anche il tema dello schermo era presente e quindi mi ero chiesta come è possibile rendere un'architettura comunicativa se non è stato pensato dall'inizio. E quindi avevo portato questi esempi, in parte la street art del Trullo, in parte l'opera di Banksy, per esempio, che non inventa un nuovo metodo, un nuovo linguaggio, in realtà usa un linguaggio molto semplice ma è assolutamente diretto nelle comunicazioni e quindi per questo molto efficace. L'ultimo esempio che avevo portato era l'opera di Christou, che evidenzia l'architettura nel modo più estremo, cioè coprendola e non rendendola visibile. Il libro, appunto, che ho letto anch'io è Game Zone e l'articolo, diciamo la recensione, si chiama Playground, la mobilità delle costruzioni, uh-huh. Inteso un po' come un gioco di parole, perché il libro, che è risultato molto più complesso rispetto a come io lo immaginassi, uh-huh. è un testo molto interessante, parte da quella che può essere una definizione di gioco, ma è uno di quegli argomenti che possono essere applicati su larga scala, cioè si passa veramente dall'elemento di design urbano più semplice a percorsi che cambiano l'idea di città e la città stessa. Ovviamente si fa un excursus sulle varie teorie della città, e quindi questo è il riferimento ai situazionisti mm-hmm. dell'autoritratto, e quindi una città che può essere completamente scardinata nelle sue forme, in cui la gente vive nelle tende dove preferisce e con un semplice tasto può avere cibo e acqua e collegamenti. L'ultima fase l'ultima parte del libro è quella dedicata ai videogiochi, che diceva anche l'altra ragazza, e che in realtà rispecchia completamente l'evoluzione che abbiamo visto sul mondo dei vettori, dei bitmap e del raster. Qui ho messo queste tre immagini di tre.
In che senso? Spiegamelo un po' meglio, mi interessa questa cosa.
Questi sono, diciamo, il primo gioco che io ho messo è Prince, era un gioco, appunto, dalla grafica assolutamente
elementare.
Banale ed elementare, anche il punto di vista è elementare, cioè la persona gioca, è questo personaggio qui, ma lo vede comunque da un punto di vista esterno.
Certo.
Il secondo gioco, che dovrebbe essere, diciamo, la fase bitmap, già c'è una personificazione del giocatore, però, come spiegato sul libro, le immagini sono colori, cioè singoli puntini colorati che formano l'immagine, tant'è che da lontano è assolutamente, diciamo, abbastanza realistica, poi quando ci si avvicina è completamente sgranata e riconoscibile. Per arrivare invece a un tipo di gioco molto più realistico,
certo,
dalla prospettiva diversa, qui non siamo più né davanti né la persona, siamo colui che governa questo gioco, e The Sims è un gioco anche di che ci fa entrare in una realtà diversa da quella che viviamo, possiamo anche infrangere le regole del gioco. Ed è stato molto interessante, perché poi alla fine il libro arriva a una conclusione un po' estrema, e cioè che il fine ultimo dell'architettura è l'eliminazione dell'architettura stessa, perché se l'architettura deve in qualche modo essere mobile ed adattarsi alle necessità e ai bisogni degli abitanti, nega se stessa, nega la sua materialità.
La vecchia idea radicale, certo, d'accordo.
E a questo è legato poi ovviamente il concept che ho chiamato rapportarsi, perché è la relazione con lo spazio attraverso l'arte e il gioco. Perché partecipando al workshop 3D Modeling e BIM che c'è stato qualche tempo fa, dall'Università Federico II la professoressa Alessandra Pagliano aveva mostrato moltissime installazioni che avevano fatto in zone anche abbastanza difficili come la stazione di Piscinola o Scampia, e attraverso le quali avevano coinvolto la popolazione. E siccome il mio concept parte dagli stessi concetti che erano stati già espressi, cioè riappropriarsi dei luoghi per esserne partecipi, per viverli come attori, ritengo che appunto il gioco e l'arte possano essere un bel veicolo. Perché, come si sosteneva sul libro, c'è grande differenza tra game e play. Game è un gioco fatto di regole che vanno seguite, il play è invece un gioco dal quale il nostro piacere viene creato dal disorientamento, dal perdersi al suo interno.
Posso aggiungere una cosa?
Certo.
Riguardo questo, volevo dire anche qui a Mirko, perché ci sono forse dei punti di contatto, perché lui parlava di come fare cittadinanza e come recuperare, poi invece metti subito l'arte con un po' il manuale, sennò di cui parlavamo. E c'è tutto molto un filone dell'arte, visto che interessa l'arte, e prende il nome di arte relazionale o estetica relazionale, che appunto deriva dalla lettura di questo critico francese degli anni 90, da proprio la definizione. Quindi parla di l'opera d'arte, l'artista e il fruitore. E praticamente l'estetica relazionale è proprio quella che porta dentro il fruitore, quindi diciamo mette la partecipazione al centro, e la partecipazione stessa l'opera d'arte non è più invece qualcosa di normale. Quindi se ti interessano questi temi dovresti andarsi a vedere, c'è proprio questo libro che si chiama Estetica Relazionale di Borio, e su YouTube trovi anche molte lezioni magistrali, succede proprio un campo abbastanza interessante di riferimento.
Okay.
Nicolà con l'S finale, Borio, B-O-U-R-R-I-A-U-D.
Bene. Il gruppo Shed è completo? Ah no, tocca ancora a lui. Volete un... Ok, prego.
Allora, innanzitutto l'aspetto grafico. L'aspetto grafico è molto basilare. Finalmente messo un mese per fare due colonne, quindi... Sì. L'unica cosa è questa immagine che insomma non è niente di relativo al corso, semplicemente è un render che ho fatto per un concorso. La prima cosa che ho fatto fuori da... contesto universitario, quindi piaceva metterci una cosa.
Certo, hai fatto bene.
E niente, poi qua a destra, qua ovviamente abbiamo una sorta di, non so perché è sparita la scritta news, però c'è la scritta news in cima, abbiamo tutta una serie di... No.
Hai un banner che ti copre.
Ah, ecco, ecco, questa home page. Mm-hmm. Ok. Abbiamo appunto, sì, sostanzialmente una colonna di news, qua al menu abbiamo il link al suo sito, all'offline, e poi il blog, l'autorizzato e il diario di bordo. Okay. Io partirei dal diario di bordo perché è stato proprio il libro che ho scelto, cioè appunto Smart Creatures, che mi ha dato un po' lo spunto sia per l'autoritratto che per il concept.
Perfetto, questa era l'idea, infatti.
Ok, e quindi qua c'è il link alla pagina Amazon del libro. Sostanzialmente di cosa si parla in questo libro? Si parla di, innanzitutto c'è un excursus relativo alla progettazione prima e dopo l'età dell'informazione, quindi disegno a mano, e poi diventa...
Scusa, mi è scattato un mondo qua che vorrei... Okay.
La scrittura a mano che poi inizialmente viene trasportata sul computer e poi un nuovo modo di progettare grazie proprio appunto alla progettazione parametrica.
Certo.
E qui poi viene fatto anche un discorso che è quello relativo alle intelligenze artificiali. Cioè partendo dal concetto di progettazione parametrica, se ho una superficie posso suddividerla in tutta una serie di superfici uguali e trattarle in maniera sia singola che poi complessiva alla superficie unica. E questo poi è un po' il concetto su cui si è basato il mio concept, cioè su questo discorso delle intelligenze artificiali che in questo quadro collaborano tra loro, cioè non c'è più un sistema gerarchico, ma un sistema di comunità.
Parallelo.
Esatto, di intelligenze artificiali che si scambiano dati e quindi collaborano. E questo mi ha portato a fare questo autoritratto. Questo autoritratto che
ho già precaricato perché sennò ci mettiamo un po' d'ora, però ho già preparato le cose. Ho già messo un cache.
Ok. Che è, diciamo, descrive una crisi, che è quella della rivoluzione robotica, che è qualcosa che insomma noi proprio non prendiamo in considerazione come esseri umani, ma che a breve probabilmente ci travolgerà. Insomma, un po' perché sono sempre stato un amante di un certo immaginario, più cyberpunk, più...
Certo.
E quindi ho scelto di fare questo autoritratto in questo modo.
Te lo metterai nel tuo Facebook, nel tuo Instagram?
Sarebbe male.
L'avevo accennato una volta e potrebbe anche essere. Certo che uno poi, diciamo, se fa le sue scelte, però, insomma...
No, perché mi hanno detto che è inquietante.
No, appunto, uno decide, poi decide quello che vuole. No, esteticamente, concettualmente è molto interessante, molto forte. Cioè, ha lavorato, ci ha pensato.
Sì, sì.
Cioè, ma è un'immagine su cui uno ci pensa.
Il discorso sostanzialmente è che stiamo realizzando una serie di robot che sono sempre più simili a noi, ma non solo nell'aspetto, ma anche proprio nel modo di ragionare, di imparare, di relazionarsi sia con noi che con gli altri robot. E noi invece di contro stiamo andando sempre più verso un'automazione, diciamo, siamo sempre più legati alla tecnologia, anche alla robotica di per sé. E quindi appunto c'è questa linea di demarcazione tra uomo e macchina che diventa sempre più sfocata. Il discorso che volevo esprimere io era questo, ecco.
Certo.
Anche un po' ispirandomi a determinate opere come Ghost in the Shell, come Matrix, come insomma tutta una serie di libri di Asimov, sempre sconfinati su questo. E questo appunto mi ha portato a pensare al concept che non casino non apre.
Clicca. Ma forse ci sta mettendo un po' di tempo.
Ci metto un po'. Sì.
Perché quello non l'avevo precaricato io.
Sì. No, ma poi è solo linea di testo, non
è. Insomma, lo sta facendo, no? Perché stavo anche montando i file, sto mandando anche i file dall'altra parte.
Il concetto che io ho pensato, sempre legandomi appunto al discorso della robotica, è che noi dobbiamo renderci conto che se la tecnologia è sempre più veloce, dobbiamo rendere le infrastrutture che poi sono appunto dei manufatti che in media hanno una vita molto più lunga di un edificio, il più flessibile possibile, che possano quindi accogliere al loro interno le nuove tecnologie che arriveranno. E quindi ho pensato di trattare l'infrastruttura come un software che ha una versione 1.0, poi piano piano viene upgradato e presenta innestati al suo interno tutta una serie di plugin. Quindi un'ossatura, detto insomma in parole più concrete, un'ossatura che è quella che può essere upgradata, e poi piuttosto che avere appunto lì poi sul, sul Google Maps che ci aveva dato lei, ci sono tutta una serie di nodi distanti, più concentrati, quindi tutta una serie di nodi più vicini tra loro, con delle strutture più flessibili che possono essere smontate e rimontate in qualunque momento, e che quindi ci permette di rendere il tutto più flessibile, ma anche solo pensare dei vani, delle aperture all'interno dell'infrastruttura.
È come dire quell'idea che in qualche maniera, quell'idea che cioè, sarebbe carino richiudere un po' il cerchio, no? Come dire, come sostanza, parte dall'urbano, tu hai fatto un lavoro sul micro, sul diciamo sugli elementi di arredo, ritornare all'urbano, no? Cioè provare a fare più di un loop su certi ragionamenti, questa è una tecnica interessante. Comunque, certo, in applicazione anche in contiguità con quello che lei sta dicendo. Certo, come no, interessante.
E quindi ecco, sempre poi riagganciandomi al libro, creare tutta una serie di piccole sottostrutture che non sono né indipendenti, però non rispondono neanche a una centrale di comando, che poi se non funziona quella non funziona più niente, che sono in una comunità e quindi collaborano, si scambiano dati, ecco.
Bene.
Il discorso era questo.
Bene. Abbiamo qualcos'altro nel sito da vedere?
C'è sul diario di bordo altri commenti alle
vediamo la via dei simboli, incuriosisce.
Ah, qui avevo fatto un discorso sempre legato a questo concetto della robotica, che ci porterà poi in futuro ad avere una potenza produttiva incredibile, e che quindi io avevo confrontato un po' con questo immaginario delle ecumenopoli, che sono queste città che coprono completamente un pianeta, e che quindi c'è anche una perdita un po' dell'identità, perché non esiste più il romano, il napoletano, eccetera, ma è proprio una cosa unica.
Lei nel suo computer queste le vede, perché sono i caratteri, lei li vede?
Sì.
Li vede sbagliati o li vede
tutti? No, su Dreamweaver li vedo bene, ma li vedevo bene anche prima, solo che da un paio di giorni c'era questo errore.
Perché la pagina, è come se ci sono settaggi sulla pagina, e questo bisogna settare la pagina su una modalità in cui legge i caratteri anche particolari, perché questi sono gli accenti o le virgolette.
Sì, sono,
siccome lei le ha scritti su Word e poi le ha importati, e allora fa questo tipo di cose. No. Se l'avesse scritti direttamente su Dreamweaver, no. Quando uno li importa, lei con l'accento se stranisce, capito? È quello il discorso, quando vengono importate.
Anche perché poi
perché è antipatico, perché uno...
su The Shed non lo fa, però questo qua non l'ho scritto con Word, questo non lo so.
Non lo so, perché vedi, sono sempre di accento, che per qualche maniera... Quindi c'è una maniera di settare la pagina HTML che, diciamo, in genere potrebbe funzionare. Bene, ok, grazie, complimenti e... È pronta il suo... allora facciamo lo shed insieme.
Le ecumenopoli, o megalopoli o ecumenopoli, comunque, sono appunto queste.
Prego.
Allora, qua noi abbiamo pensato, sempre agganciandoci al concetto della cultura, no? Che è poi un po' il motore del salvataggio della riqualificazione di un quartiere, di una zona, abbiamo pensato di, anche basandoci su una mostra che io ho visto tempo fa al Palazzo degli Esami su Van Gogh, che era completamente digitale, non c'erano quadri, non c'era niente, di fare una cosa simile. E quindi, appunto...
Sì, all'interno di The Shed già sono previsti questi teli oscuranti per coprire dall'esterno, e quindi potevano essere questi teli utilizzati per proiettare questi quadri ad altissima risoluzione, come erano al Palazzo degli Esami, e utilizzare non soltanto l'interno ma anche l'esterno come diciamo copertina delle mostre che vengono, degli eventi che vengono fatti all'interno. Quindi abbiamo preso vari quadri di Monet in questo caso, che vengono scomposti sulla facciata e si utilizza appunto la facciata per comunicare l'obiettivo della mostra. Ovviamente tutto questo può essere governato e modificato dagli utenti attraverso dei totem, però manca una parte.
No, va giù.
Ah, giù?
No, manca una parte, è vero, manca un video.
Ok, avevamo ipotizzato, magari lo vedo dal
sì,
mio.
Probabilmente in uno c'è.
Però noi ci eravamo in realtà tutti soffermati su che cosa succede su questi cuscinetti.
Sì.
Invece noi avevamo pensato di utilizzare anche la parte. Ah, ecco.
Forse quest'ultima versione di Flash o qualcosa del genere.
Ah, vedi qua non c'è nessuno dei due. Poi di utilizzare in pratica la struttura come visto che è reticolare per fare in modo che la struttura si accendesse come fosse un crepuscolare in base alle necessità e quindi la facciata si accende dal basso verso l'alto illuminando la sola struttura
non i cuscinetti, solo sui perimetri dei cuscinetti, non
solo sui
quindi
perimetri.
La struttura si illumina,
non
è
ho capito, tutta una il video non si vede,
va bene, poi lo caricheremo,
c'era il video in cui da
sì.
Quindi dunque voi siete non questa immagine, questa
sì.
Okay. Ecco, così mano a mano io metto anche i link a posto. Ok, perfetto, grazie. Allora adesso tocca a Marco, il primo, no? Marco Falasca. Fammi vedere se ha finito di fare il suo lavoretto questo. Vado da dove? Qualche tempino ci vorrà per caricarla. Ok Marco, vai.
Allora, questo è il mio sito, l'home page. Come background ho scelto un'immagine di Rauschenberg perché era molto molto catalizzatrice di quello che appunto penso che sia in generale la crisi forse dell'urbanistica e dell'urbanismo, forse è meglio dire, di oggi, ovvero sia appunto una città rappresentata da questi squarci, da questo turbinio di stimoli che si possono appunto, che vanno quasi a quindi c'è appunto il segnale dello stop, c'è il grattacielo che va in fiamme, c'è questo palo che appunto è in questa dimensione, cioè è adimensionalizzato rispetto al contesto e fa da contrasto poi con quasi il righettato dello stile che ho deciso di
adoperare. E uno questo qua deve operare.
Okay. Scorrendo la home ho inserito dei miei progetti giusto insomma per fare appunto da contrasto con l'immagine sul retro e per scambiare.
Mi raccomando ragazzi, negli anni, vabbè tu hai un altro sito, ma quelli che hanno Altervista tra 2-3 anni vi arriverà un'email che vi dice tenetelo vivo. Se non rispondete a quell'email, il sito va giù e tutto di conseguenza. È una stupidaggine, però è importante farlo. Perché se non c'è attività, quello rimanda giù. Ok.
Ok, quindi appunto c'è questo sorta di contrasto tra questa funzione a fasce e il background che si può ritrovare anche. Il menu è suddiviso appunto in home, che ritorna su questo sito, in project, al link del suo... Oddio, che ha fatto qua? Non lo so, però al link del suo corso
un'immagine.
E al blog personale. Quando apriamo Projects ho fatto una carrellata di miei progetti extra accademici
sì.
e appunto di vari concorsi,
certo.
E corsi
si può anche fare, questa è una cosa del tutto legittima, sfruttare questa occasione per cominciare anche a, diciamo, a presentarsi, a farsi conoscere, una cosa del tutto logica e legittima.
Con un background, come background c'è Kentridge, lo stesso autore, mm-hmm. artista che ha fatto i murales famosi sul Tevere. E ora ho capito che appunto va implementato il sito dal punto di vista che devo integrare il blog dentro al sito. Comunque appunto cliccando sul blog personale ci sono tutti gli altri contenuti, tra cui il ritratto, non so da cosa vuole cominciare.
Sei tu che devi decidere come ci vuoi far arrivare alle cose.
Ok, allora io inizierei dal ritratto, perché il mio autoritratto è appunto il concetto di layer, però non layer fisico né digitale come abbiamo visto con gli strumenti della tecnologia di adesso, ma il layer storico, nel senso che ho deciso di usare questa diciamo accezione del termine di layer, perché la storia non è altro che una sovrapposizione di layer che sembrano apparentemente celare il layer che sta sotto, quando in realtà appunto non si deve, cioè il concetto è quello che appunto, come ha fatto lo so, devo aprirla col tasto destro, la salvo?
No, io ce l'ho, l'ho già fatta io, guarda, lascia vedere che l'immagine è molto pesante quella là. Okay. Facciamo così, teniamola qua
mentre la carica,
no, la vediamo un po' più piccola, la vediamo appena un po' più piccola da qua, capito? Sì. Perché sennò diventa troppo complicata.
È un foglio appunto A4 che riprende anche appunto il concetto di strappo di Rotella, e quindi io ho strappato questa immagine nel senso che provocatoriamente ho messo il Guggenheim di New York, che invece degli anni 50-60 in cui è stato costruito è ambientato in un'ipotetica New York del 1300, quindi con quasi resa bastione medievale, quindi a roccaforte e da difesa. Qua c'è il tentativo di rendere l'uomo volante da parte di Leonardo da Vinci, che fa appunto da attrito, da contrasto con questa che è già una rovina, che è il Tempio di Minerva Medica, quella dietro Termini, che in realtà sia come forme, sia come comunque... come posso dire, proporzioni un po' si assomigliano,
certo,
gli edifici,
non sono lontanissime,
in contrasto con appunto il concetto della rovina, che è già rovina, quindi il romanticismo e tutto ciò che ne consegue, ma lo spettatore di questa rovina in realtà non sta più osservando la rovina, ma sta aspettando un pacco da Amazon, quindi
che gli arriva col drago di il drone,
cioè
ha pensato che fosse un drago del Trono di Spade, no. Quello che è mancato.
Ci voleva stare,
effettivamente. Io non lo guardo, io non sono assolutamente un cultore minimamente, però ormai è così pervasivo che anche se non sei informato, qualcuno te lo dice.
E quindi c'è appunto questo attrito tra la Roma in espansione alle spalle, tra Amazon che appunto consegna dell'emblema, diciamo, della modernità di adesso, con ciò che poteva essere quello che consideriamo attuale nell'antichità.
E qua sei tu con un...
Quello sono io strappato.
Ecco, un po' la rotella.
Un po', sì. Quello è stato il tentativo, insomma.
Bene, interessante. Sei anche duplicato, sei da tutte e due le parti.
Sì. E mi piaceva appunto questo concetto del multistrato, del layer come strato storico. E poi invece per quanto riguarda appunto, non so, possiamo continuare con la Lost Line, dove appunto oltre a una, diciamo, una visione personale di ciò che rappresenta come a livello di infrastruttura la Lost Line, ho dato una lettura un po' più personale nel momento in cui mi sono accorto, ho letto e mi sono informato sul depuratore di Roma Est, che sta vicino
all'Aniene,
esatto.
L'abbiamo scoperto proprio adesso sì. Pure noi.
E appunto mi sono informato, mi sono interessato e ho scoperto che c'è questa profonda crisi del fatto che questo depuratore è causa di profondi disagi per i residenti, dal momento che sprigiona un sacco di fumi tossici e di comunque di miasmi e odori quasi nauseabondi per i residenti. Quindi ho raccolto una storia.
È quello vicino all'Aniene, no? Quello che abbiamo visto oggi? È quello lì, penso, quello gestito dalla CEA, no?
Sì, sì,
quello
sì,
attaccato
sì.
Lì vicino al primo vicino all'Aniene, no?
E appunto qua ho inserito anche i due Unlost Territories che rientrano un po'
in quell'area
di progetto. E mi sono appunto immaginato che questa Unlost Line potesse diventare anche, oltre a tutto ciò che ne consegue dell'infrastruttura multitasking green, però potesse essere anche una sorta di barriera anaerobica, nel senso che è in grado di pulire l'aria, di ripulire l'aria, di assorbire.
Certo, è anche attiva.
È attiva e fa paesaggio, però è attiva nel senso, quindi c'è questo concetto di risarcimento della natura, non certo. soltanto come inserimento passivo di verde, ma anzi che risarcisce,
lavora.
Esatto, risarcisce anche... Anche qua forse rientra il concetto di strato, di storia, perché sono 40 anni che la CEA butta schifo nell'aria là, mentre una nuova infrastruttura potrebbe ripulire la zona, e quindi questo è stato un po' il mio concetto di unlost line per me, però appunto mi sono concentrato su un punto particolare.
Certo.
Per quanto riguarda la relazione,
la recensione,
ho letto il libro di François Roche, su François Roche di Antonino Di Raimo, dell'architetto Antonino Di Raimo, e l'ho trovato estremamente interessante, estremamente a tratti coinvolgente, perché appunto parla, è uno dei pochi libri che tratta su questo personaggio molto quasi misterioso, nel senso che tuttora se si googla non si riesce a capire il suo volto, e questa è una cosa abbastanza rara nell'età di adesso. E è interessante François Roche perché appunto è una persona molto...
Noi infatti
molto...
abbiamo delle immagini insieme anche molto particolari, molto belle devo dire. Lui mi ha detto non voglio che le metti, ho detto ok, non c'è problema. Non
vuole forse appunto mantenere
questo valore di... Io l'ho sempre rispettata questa sua cosa.
E appunto François Roche si caratterizza per il fatto che si inserisce nell'ondata... digital, nell'ondata appunto della digitalizzazione dell'architettura, quindi con i nuovi diktat della parametrizzazione dell'informazione, però la sua informazione non è quella semplicemente digitale, non è un dato esterno che lui va a organizzare e poi lo rende architettura, ma anzi lui riesce, secondo me in maniera molto brillante, a come posso dire, a rendere l'informazione una risorsa per far sì che il progetto diventi natura, l'architettura diventi natura nel senso che diventa vivente, è un sistema vivente che va a costituire paesaggio, quanto paesaggio urbano, quanto a volte quasi una provocazione, cioè qui per esempio c'è un progetto che è veramente molto interessante che è il Green Gordon, dove c'è questa sorta di, come posso dire, di, cioè non mi viene neanche da definire l'architettura perché è un paesaggio che restituisce natura nell'otto, sotto forma di coltivazione idroponica, sotto forma di comunque un'estetica molto naturale, grazie all'estremizzazione però del sistema informatico. Anche qui in questo suo progetto è un robot in grado di stampare in 3D le sensazioni e le emozioni psicologiche dell'utente, quindi lui attraverso dei sensori, il suo progetto non è stato piante, prospetti e sezioni, ma non sono stati elaborati architettonici, ma è stato progettare un robot in grado
di fare questa operazione.
Esatto, in grado di fare questa operazione, l'ho trovato estremamente interessante. Poi mi ha molto colpito l'analogia che ha fatto Di Raimo con questo suo edificio che è The Building Which Never Dies, e che è stato paragonato al blur, ecco non mi veniva la parola, quindi in questo caso appunto un'architettura ricettrice dello stimolo esterno ma che restituisce qualcosa, mentre quest'altro suo progetto che è il Dusty Relief è considerato la diretta continuità con la Torre Einstein di Mendelssohn, e insomma ho trovato questi paragoni estremamente interessanti perché fanno anche qua un salto storico molto interessante senza scordarsi del passato. E per quanto riguarda Shed, aspetto loro.
Perfetto, grazie. Allora, il prossimo è Nervi, no? Nervi, come fai di nome?
Rocco.
Rocco, esatto.
Io non ce l'ho
detto
a copiare.
Ok, allora me lo segni giusto qui, segnami giusto in indirizzo e poi lo copio.
Dovrei copiare da... perché no, è giusto quello là, tanto che non so perché non parte il link. Se lo prende quello là e lo copio.
Ok, va bene, ok. No, perché non è linkato, per questo. Quindi questo è giusto, no?
Dovrebbe.
No, non ho messo il link, tutto lì. Ok. Eccolo qua. Perfetto.
Allora, dunque vado, io diciamo che pure io come Marco in realtà ho dato molto più, non dico protagonismo al blog, però quasi tutte le consigne e tutti i lavori non si diventano blog, ovviamente poi il blog è...
Va bene, poi ci vuole niente a riportarlo dentro.
È linkato, anche se non è
così. Che cosa qua, sì.
Sì, non so perché non va la rotella. Ah sì, ok, ah la si muoveva. Ok, quindi qua c'è quello che mette al blog, poi continuiamo sì. per le varie cose. Non mi si muove.
No, no, ti si muove, forse devi prendere il monto e punto, non so.
Allora, dunque, diciamo che pure io sul sito l'ho fatto un po' personale, nel senso che ho provato a inserire un po' di lavori che abbiamo fatto sì. in questo periodo, quasi tutti extra-universitari, tra l'altro quasi tutti condivisi con i colleghi, quindi qua c'era un concorso che abbiamo fatto sì. quest'inverno per un museo a Torino, questa è un'installazione che abbiamo fatto sulla facciata della facoltà l'anno scorso.
No, l'avete fatta realmente o soltanto
l'abbiamo
progettata?
L'abbiamo fatta realmente.
Ah, facciamo vedere.
Come faccio a vederla? Immagino la pannella. Questa purtroppo soltanto questa foto ho caricato, questa ce l'abbiamo ovviamente.
Ah, quindi lavorate su questo elemento.
I primi piani posterizzati.
Vagamente lo ricordo.
Di architetti sì, diciamo, sì, storici sì. famosi che comunque hanno influenzato il nostro pensiero, il nostro progettare. E appunto sono stati pensati, erano 10 volti che abbiamo attaccato sui 10 terrazzini che partono da qua. Un'immagine un po' simbolica.
Vi ha aiutato la presidenza?
Sì, gli abbiamo ovviamente chiesto l'autorizzazione necessaria.
Ma vi ha anche un po' dato un po' di soldi?
No, abbiamo avuto tutto autofinanziato.
Autofinanziato.
È stato un gesto sì, un po' romantico, che poi è rimasto un po' dove è rimasto là, però non ci ha interessato. Va bene, questo pure appunto è un locale che abbiamo progettato insieme, una pizzeria sport, quindi la nostra prima esperienza. Era 15 metri quadri, quindi in realtà era un bancone e contenitori per le pizze d'asporto e poi qualche altro progetto qua e là, questi più didattici, più universitari. E invece se poi torniamo, e appunto poi ci sta ovviamente i contatti appunto
certo.
di istruzione, se poi torniamo qui e andiamo al... Non so perché sta... Ah, perché adesso siamo con lo zoom...
Aspetta.
Ok, quindi qua andiamo col collegamento al blog dove ci stanno le varie consegne di oggi,
sì.
ci stanno pure tutti i vari diciamo poi approfondimenti che ho fatto durante il corso.
Qualcuno che ti interessa lo possiamo vedere,
sì,
non è che abbiamo proprio...
Assolutamente. Allora, questo qua è l'autoritratto. Dove diciamo che, non so se lo posso dire,
sì.
Sì, diciamo che io cercavo di lavorare quella che era la crisi culturale, quindi questo è un autoritratto a chilometro zero, ovviamente fatto qua al campetto, e l'università è un po' appunto il simbolo di quello che è l'edificio, che è l'istituzione culturale, quindi questa qua, diciamo che secondo me può pure avere una doppia chiave interpretativa, nel senso che può essere una figura che si sta formando piano piano, e quindi diciamo che non la parte critica, ma la parte...
O anche il contrario.
O anche il contrario, appunto una cultura che piano piano si sta sgretolando. Poi mi ricordava anche un po' tutti i vari discorsi del Pixel che abbiamo affrontato durante il corso, quindi mi sembrava, non so, un esperimento da provare. Dopodiché...
Quindi parte da una foto reale che tu
sono
te
due
sei
foto
fatto
esattamente
lì.
Fatte col telefono immobile, quindi allo stesso punto, poi lavorare su Photoshop e quindi poi sfruttando la rete... Levare
certo.
parti della prima foto per
certo.
vedere quella dietro,
certo.
ovviamente si sovrappongono bene e quindi non si vede quasi la...
Certo.
Diciamo, un po' così. Dopodiché invece il libro che ho recensito io era il libro su Diller Scofidio, che è un libro che ho trovato veramente molto interessante. Io l'ho scelto convinto di conoscere lo studio, ritenendomi fan dello studio, invece poi veramente ho scoperto che forse conoscevo proprio la punta dell'iceberg di quello che era un lavoro precedente.
Certo, certo.
È molto interessante, anche perché poi diciamo che noi siamo proprio architetti di ultima formazione, conosciamo Diller Scofidio più Renfro, che poi hanno spostato il lavoro mantenendo appunto un livello molto interessante. Però diciamo che questo è tutto un focus sullo studio fatto molto bene, studio che prima parte con una serie di installazioni artistiche che hanno molto poco a che vedere con l'architettura. Loro sono praticamente ossessionati da questa idea della digitalizzazione, del controllo dei mass media, è una situazione molto, cioè quasi angosciante quella che loro riescono a riportare. E diciamo che io il titolo, lo chiamo Diller Scofidio, l'inafferrabile confine tra arte e architettura, perché diciamo che loro secondo me hanno un talento incredibile che è quello poi di, quando iniziano a tramutare queste installazioni in architettura, riescono a mantenere... Cioè riescono a correre lungo un binario complessissimo che è quello dell'evocazione diciamo concettuale molto propria di un'opera d'arte e invece la tecnologia, l'innovazione e la perfezione proprio delle cose fatte sì, veramente come pochi studi riescono a fare al mondo dell'architettura, quindi riescono a tenere questi concetti contrastanti di arte e architettura, diciamo, intesa in maniera molto, molto tecnica, a un livello sbalorditivo. Questa, diciamo, è l'opera che un po' caratterizza più il libro, l'opera che viene un po' trattata come focus finale, che è appunto questo padiglione per le esposizioni temporanee fatto all'Expo Svizzera del 2002, dove loro praticamente, attraverso un sistema tecnologico di 30.000 ogelli che prendono l'acqua da questo lago e la vaporizzano, creano questo edificio che diventa praticamente una nuvola. Quindi questa era una bella sintesi appunto del concetto, che c'è tanto lavoro concettuale, tanto lavoro artistico, riescono a mettere tante emozioni come poche volte si riesce a fare in architettura, ma riescono anche tecnologicamente poi a risolvere dei problemi molto complicati.
È la cosa, diciamo, perfetto, però per gli altri, diciamo, l'edificio cambia continuamente, perché la nuvola a volte è di un modo, a volte è dell'altro, a volte la parte dell'edificio si vede, non si vede, il giorno, la notte, quindi, diciamo, diventa veramente un ambiente reattivo rispetto, interagente, interattivo rispetto al...
Esatto, rispetto al visitatore. Sì. Loro infatti poi quando trattavano queste, diciamo, queste installazioni artistiche...
È assolutamente romantico, ritornando a una tua parola di prima.
Perché in realtà poi loro hanno questo rapporto molto strano che si viene a creare, dove l'oggetto che denuncia è a sua volta l'oggetto denunciato, ovvero cioè loro sempre con queste rappresentazioni comunque robotiche di schermi denunciano esattamente gli schermi, quindi si crea questa sorta di paradosso che rende queste opere veramente... Da un certo senso io lo definisco anche inquietanti, nel senso che inquietano, nel senso mettono proprio una sensazione quasi pesante addosso, però allo stesso tempo invitano alla riflessione, sono veramente molto interessanti. Il libro è scritto molto bene, tra l'altro, mi è piaciuto. Dopodiché c'ho l'offline, diciamo un concept, io non l'ho poi focalizzato come in realtà ho visto che un po' di ragazzi hanno fatto.
Io lo fa come vuole.
Diciamo che io ho cercato di capire... quale fosse il concetto dell'offline che lei ha cercato di spiegarci, quindi ho un po' ripercorso proprio concettualmente quello che ci eravamo detti a lezione, parlando sia dell'A-line, di altri esempi, e poi pure su quello che abbiamo detto riguardo al MAM, e diciamo che, questo pure era uscito prima, mi sembra che Mirko sta dicendo una cosa molto simile, che ho trovato che un elemento chiave comune a tutte, diciamo, queste infrastrutture molto riuscite dei giorni d'oggi è il fatto che c'è una forte partecipazione degli abitanti, in qualche maniera riescono a dare agli abitanti qualcosa che loro sentono loro, tra tutti il MAM, nel senso che il MAM riesce ad avvicinare poi il mondo dell'arte al mondo diciamo, della strada, al mondo molto urbano, quindi si crea poi questo concetto di appartenenza e questo di queste infrastrutture che pure quando diciamo che l'Ailana è partita proprio da un desiderio dei cittadini di riqualificare quella ferrovia, quindi diciamo che la partecipazione è fondamentale, quindi io volevo fare poi un lost line che fosse in qualche maniera il palcoscenico per l'esecuzione di qualcosa appunto proposto dai cittadini, quindi ovviamente questo è un concetto molto
magico, poi dovrà stabilire qualcosa di vedrà, unico, però, certo.
Però diciamo che era... c'era una forte partecipazione. Dopodiché qui ci stanno qualche altri... qualcosa, questo era un approfondimento che stavo iniziando a fare sul chart, dove in realtà mi veniva in mente che si poteva proporre una soluzione ciclica, così nel quale il chart si ripete ciclicamente, invece di essere diciamo un passaggio tra le varie fasi. C'erano un paio di definizioni che a me in realtà mi hanno iniziato a generare questo concetto, per il quale una volta che c'è un salto di paradigma, il passaggio raggiunto torna a retrocedere essendo quello di prima, per poi risvolgere lo stesso salto di paradigma. Cioè quello che diventava astratto dopo qualche tempo inizia a diventare figurativo, e quindi si pensa a un nuovo livello di astrazione. Non lo so, era un concetto sul quale stavo iniziando a lavorare, però in realtà ho ritenuto molto interessante quella lezione. Dopodiché ci sono sempre altri approfondimenti, non so, magari.
Quindi le infrastrutture che abbiano questa componente partecipata sono quelle che contengono i grandi fatti processionali, i fatti anche piccoli di processioni, i fatti di in qualche maniera...
Quelle che creano un legame forte con chi c'è, cioè, che c'è, certo, quasi un desiderio, nel senso, certo, che una volta che si esprime un desiderio, se poi quel desiderio viene appunto lavorato magari correttamente, il risultato sarà molto più forte di in realtà una cosa quasi imposta dai progettisti, non so come dire.
Beh, interessante questo discorso del di questa idea di coinvolgimento, diciamo così, o di compartecipazione dell'evento letta in questa direzione, un concetto foriero di chissà che cosa, ma sicuramente interessante, che non è stato molto battuto. Bene,
okay, bene, ecco.
Prego, manca Nicola.
Ok, allora anch'io, come Rocco e Marco, ho cercato innanzitutto il sito di personalizzarlo un po', anche molto sulla persona, cioè sul mio percorso. Infatti, sì, tra le varie voci, primo che tante works, però appunto ci sono le varie immagini prodotte come esperienze da indirizzo, comunque delle leghe abbiamo sempre sviluppato con il gruppo di lavoro, o comunque in generale dei lavori fatti per progetti interni e esterni all'università.
Sì.
Mi piaceva l'idea di caratterizzare questo sito anche già molto sulla persona, infatti anche questo discorso lo vorrei far partire direttamente partendo con l'autoritratto, okay, perché nell'autoritratto, che ho definito come la crisi dell'essere e dell'apparire, cerco in qualche modo di instaurare un discorso che poi insomma continuerà anche con la lettura del libro e il concept dell'host. È un ritratto, hanno un ritratto molto forte, dico la verità, e un po' volevo che fosse così. No, perché c'è chi già la conosce. In questa crisi, appunto, la crisi dell'essere e dell'apparire. Io, in questo autoritratto, ho cercato di immaginare quel paesaggio mentale di cui abbiamo parlato un tempo fa, ho cercato, insomma, di spiegarlo con le parole, che era appunto queste immagini di social, in questo caso il logo di Instagram, magari anche aiuto, però queste immagini che vengono rappresentate sempre di più e forse diventano davvero il paesaggio mentale del nuovo. E l'idea che a me mi ha fatto continuare a pensare era appunto che in effetti questo tipo di paesaggio mentale, un paesaggio mentale che noi teniamo nella mano, è molte volte rappresenta noi stessi, però forse il confine tra l'essere e l'apparenza allora cambia ed entra in gioco. Infatti nell'immagine dove gli altri soggetti hanno appunto questi dispositivi in mano, io ripropongo la mia immagine intesa come che sarebbe forse quello che mi rappresenta.
Mm-hmm.
E lascio molto, insomma, alla persona che guarda, insomma, l'idea di pensare. Però la cosa che volevo collegare a questo discorso è il fatto che questa immagine, appunto, secondo me vuole rappresentare anche il mio pensiero riguardo questa nuova società, perché è una società molto stratificata, una società è molto ricca, diciamo, di elementi, di schermi che possono in qualche modo appunto far generare una confusione alle persone, perché non c'è più, forse vi sono troppi modi per non pensare, troppi modi per confondersi, no? E questo, diciamo, lo volevo collegare molto al libro che ho letto, che dove la recensione è sul blog, è Van Berker Digitale. Poiché Van Berker Digitale io ho scelto di leggerlo perché comunque mi interessava molto la teoria di lingua studio e volevo comunque in qualche modo avvicinarmici, però lo collegavo molto a quell'idea che io dicevo di confusione, di una società che sta diventando sempre più complessa, perché è il principio forse fondatore dell'architettura di Van Berkel e della BOSS, perché loro appunto analizzano continuamente una società che definiscono stratificata da mille universi, di una contemporaneità di immagini, una contemporaneità di stili di vita che cambia durante, insomma, in maniera molto veloce. E loro appunto cercano, e qui rientra appunto nell'ondata del digitale il loro discorso, perché loro cercano di affrontare il digitale come uno strumento, lo paragonano al cemento, dicono l'avvento del digitale può essere paragonato all'avvento del cemento, però pensarlo in questi termini vuol dire che si pensa come uno strumento, ed è interessante vedere come loro formalizzano questo strumento digitale nell'architettura. È da lì che appunto cominciano a parlare dei loro progetti singoli, però in particolare di tutta la logica che li segue, a partire dall'importanza dei diagrammi, l'importanza dell'inserimento dei dati all'interno di un progetto. Però la cosa che a me ha colpito, ritorno sempre a quell'immagine che poteva sembrare molto caotica, è che effettivamente la natura organizzativa che è al processo di fare architettura di uno studio permette sì di realizzare progetti che coinvolgono veramente tantissimi parametri, soprattutto parametri variabili nel tempo, quindi una difficoltà immensa, però attraverso questa natura organizzativa di layer, sottolivelli, organizzazioni definiti come i modelli progettuali, riescono a risolvere dei problemi, dei progetti in una maniera molto veloce, molto semplice. Quindi forse questa natura caotica che io denunciavo in quell'autoritratto, forse in qualche modo può essere gestita utilizzando uno strumento così forte come può essere appunto la connessione.
in flaner, in flaner,
guardi, io lascio un attimino la sorpresa così, in flaner come in zoom, no, perché sapevo che sarebbe andato lì, però ci tenevo a denunciare questa voglia di narice, insomma, che andrà avanti,
va bene,
non
voglio
dire nulla perché appunto non c'è nulla,
d'accordo,
per collegarla,
ma è fregato, ci sono scaccato un po' come,
non in quei termini,
no, no, abbastanza.
Per arrivare ai Lost Editories, dove appunto io anche come Rocco non ho individuato effettivamente un'area, però ho cercato all'inizio di capire un po' di quello di cui si parlava, anche se effettivamente mi sono sentito molto vicino a tutte queste tematiche dei vuoti urbani, anche perché il termine planer che ha visto prima indica appunto delle ricerche che sto facendo, insomma, che verranno poi, però perché effettivamente, perché io sono di quella parte est di Roma, cioè io con 7 canini, ho una nonna che abita poco, appunto è mamma, lo vicino al depuratore. E comunque, ma al di là di questa zona di Roma, perché più o meno c'è la parte, diciamo, dei Lost Editories è generalizzata nella società, non tanto in Roma, noi adesso la stiamo caratterizzando in questa città perché forse c'è più vicina. Però l'effettiva presenza di questi vuoti urbani, l'effettiva presenza di questo vuoto come identità, caratterizza purtroppo la periferia, se prendiamo come riferimento Roma, romana di questi ultimi anni, perché noi vediamo dei quartieri che sono tra di loro soltanto disegnati da paesaggi di campi immensi e vuoti urbani. Quindi c'è proprio un'assenza di un'identità, di qualche segno di società, un segno che siamo persone, forse non siamo cittadini, perché c'è forse l'identità che fa la differenza tra una persona e essere cittadino di un posto. E quindi, collegandomi a tutto questo, io ho cercato di pensare quale potesse essere una sorta di intervento che però miri a mantenere una cittadinanza o comunque una sorta di radice all'interno della propria storia, ed ero uscito poco tempo fa a lezione di quanto, ad esempio, era una frase mi sa che avevo detto lei, mi sembra, se neanche con quanto peso, però diceva che appunto l'Italia ad esempio era un paese agricolo, non lo stiamo diventando molto di meno, però il fatto di come l'agricoltura e la tradizione dell'agricoltura forse potessero essere un mezzo per le quali alcune di queste aree di Lost Editories potesse essere appunto il protagonista di questo intervento, cercando di immaginare come il segno descritto da un edificio, per un edificio landmark, che possa essere come memoria o comunque promulgazione delle varie tradizioni che hanno reso anche l'Italia una parte del loro e della loro essenza, e chiaramente in parallelo all'aperto creato qualche percorso che sia la parte attiva e quindi partecipativa, come appunto abbiamo già utilizzato questo termine, di questi paesaggi, in maniera tale che il percorso possa diventare la parte di interfaccia e buffer tra il segno e quindi la ricerca della costruzione di una nuova identità come edificio all'interno appunto di questo sistema molto vuoto. Per lo Shed Contest siamo sempre con loro, anche se qui poi all'interfaccia di Weaver si è cominciato a testare alcune cose, dei contatti, ci sono collegamenti con i vari social network, insomma, stiamo cercando di andare.
Bene.
Shed Contest.
Prego. Allora, bene. Allora, chiamiamo gli altri moschettieri. Tu sei Aramì.
Gli altri sei, non gli altri due.
Cioè, praticamente io in studio, tutto quello che hai detto, quindi è
un'unità. Certo.
Allora, Shed Contest, io qui ho solo l'immagine che era...
Se vai a prendere tutto il... cosa avete trovato, quindi l'indirizzo è aperto?
Sì. Ok, da chi andiamo?
Blog, quello sotto.
Vai. Perché non è che c'è la rotella che fa
sentire. Aspetta un attimo che lo copio, quindi è qua il punto in cui c'è tutta la roba, no? Dunque, voi siete questi, no?
Qui sopra.
No. Voi siete questi. Ok, va bene. Allora, un attimo torniamo. Ok. Sì.
Beh, diciamo, noi in realtà abbiamo provato a fare una cosa anche molto semplice, tra virgolette, nel senso che noi proponiamo un'applicazione,
sì,
suggeriamo sia Issue sia Shed, dove praticamente... Esatto, uno può scegliere, diciamo, tra virgolette, prenotare un quadratino dello Shed che può colorare il colore che desidera per una durata, non so, ne ipotizziamo di 30 minuti. Adesso, secondo noi, è divertente nel senso che ha una doppia, cioè ha un ritorno per lo Shed che magari con una cosa anche così semplice, però la gente scaricherebbe l'applicazione, quindi poi potrebbe inviare notifiche di pubblicità, di mostre suggerite, e così, e poi magari potrebbe essere una cosa divertente per la quale gruppi di persone si organizzano, decidono di colorare lo shed tutto di giallo, tutto di verde, comunque diventerebbe, calcherebbe anche un po' l'intenzione progettuale dei progettisti, appunto è di una struttura iperdinamica, quindi il fatto che magari cromaticamente cambi in maniera molto rapida, una volta ogni mezz'ora, potrebbe essere divertente e magari renderebbe parzialmente però protagonista.
Quindi l'app è la chiave. L'app adesso volevo capire una cosa. Quindi tu l'app, però io vedo solo i colori, ma io di fatto dovrei vedere questo sull'app.
Sì, sarebbe un'interfaccia molto più sviluppata, però di base sì, uno potrebbe prenotare un quadratino, scegliere il colore.
Buonasera. L'altra, io vedendo questo, pensavo anche, non so, c'è un mondo di giochi da bambini in legno, di queste cose triangolari che fanno forme diverse? C'è qualcosa in questi negozi di legno, con queste cose che tu componi in maniera diversa e colorata? Adesso non so se poteva essere, diciamo, un passo, diciamo, ulteriore rispetto a questo, però insomma la chiave non so, vuole sicuramente partecipare. Non già nel tantissimo, invece adesso si è particolarmente, diciamo così, eccitato.
Però una cosa da aggiungere è pure che questo rappresenta l'estremizzazione dell'interazione con l'utente, perché cioè uno può paradossalmente pure caricando l'app farlo da Shanghai, cioè dall'altra parte del mondo può dedicare un colore, una parte
certo, non è...
essendo sull'app può essere utilizzato veramente da remoto, nel
senso
della parola.
Vabbè, l'idea dell'app è un'idea nuova che nessuno ha avuto. Molte sembrano l'acqua calda, le idee sono così, una volta che si è espresse sono l'acqua calda, però è strano, nessuno ha pensato all'app. Bene, ok, benissimo. Allora, adesso io faccio un breve recupero, un breve coso, e...